Slash Radio presenta.
Quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha. E nemmeno violenza, vive addosso ai muri e non parla mai.
Scodinzolando.
Vive addosso ai muri e non parla.
Conducono Irene Balbo e Luisa Bartolucci.
Il secondo è un bastardo che conosce la fame.
In redazione Francesco Piscitiello e Giada Voci.
Ed il piede dell'uomo e la strada, ogni volta che muore.
Assistenza tecnica a cura del Centro Nazionale del Libro Parlato.
E il terzo è una cagna, quasi sempre si nega, qualche volta si dà. E semina i figli nel mondo, perché è del mondo che sono figli, i figli. Quattro cani per strada, e la strada è già piazza, e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, si potrebbe cantare. Il quarto ha un padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida, ogni tanto si ferma a annusare la vita, la vita. Quattro cani per strada e la strada è già piazza e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
Buongiorno a tutti quanti, eccoci qua in versione molto estiva, la puntata si è perfettamente adatta alla giornata di oggi che c'è una temperatura tropicale. Luisa oggi c'è, tranquillizzo tutti i suoi fans che oggi Luisa fai sentire che ci sei.
Taci.
Fa finta di non avere grandi che c'è.
Buon pomeriggio a tutti. Volevo fare lo scherzo. Devo dire che l'assist è stato involontario di Irene che ha iniziato giustamente, quindi buon pomeriggio a tutti. Prego Irene.
Allora oggi siamo come sempre con Luisa, con Francesco Piscitiello,
ciao,
con
buongiorno.
Alex e con Mauro e Giada Voci.
Qualcun altro? No, abbiamo Giacomo Elmi al di là del vetro.
Ho visto Mauro prima, però allora mi fate
assistenza tecnica. Vabbè, di allora... Giacomo Elmi. Mauro Alberino invece è come stato così
venuto...
cortese da sistemare
da
il microfono.
Da aggiustare un microfono, pensavo ci fosse lui. Vabbè.
Grande Mauro.
Allora, oggi facciamo quest'ultima puntata prima delle vacanze e quindi diciamo che ci proiettiamo già nell'estate. Abbiamo pensato di intanto concludere il discorso sulle scuole con i fruitori di nuovi cani guida appena messi in circolazione. Con due interviste ad una persona che ha preso il cane dalla scuola di Limbiate, ad una persona che ha preso il cane ancora dalla scuola di Messina, un giovane neocanato, diciamo. E poi invece una parte della puntata sarà dedicata all'estate, un po' raccogliendo la richiesta che era venuta nella scorsa puntata di dare qualche suggerimento per la gestione del cane durante l'estate, per fare in modo che soffra il meno possibile il caldo e due interventi sulle spiagge non accessibili, perché qualcuno ha detto fate le spiagge, no, non facciamo le spiagge accessibili, facciamo le spiagge che sono particolarmente attente ai cani, non ai cani guida ma
ai cani in genere.
Per questo io vi invito come sempre a comunicare con noi, con tutti i mezzi che adesso vi diremo, anche per raccontarci magari qualche vostra esperienza positiva o negativa che sia in vacanza, speriamo positiva, o anche per parlarci, perché no, di spiagge accessibili, nel senso se siete stati in una spiaggia o comunque in un luogo di vacanza, anche non necessariamente marino, in cui vi siete trovati particolarmente bene, raccontatecelo, che siete più che benvenuti. I modi per comunicare con noi sono il form che trovate sul sito, la mail che è diretta @wechecking.it, il telefono che credo non mi ricorderò mai.
06 699 8853 è 1, oppure potete anche utilizzare un'altra infoline 06 679 1758.
Ricordo, prima di iniziare con la nostra prima ospite telefonica, che la commissione cane guida, perché non ricordo se l'ho detto nella scorsa puntata, ma se anche l'avessi detto, ripetere, come dicevano i latini, male non fa. Abbiamo la commissione cane guida da qualche giorno una mail dedicata, proprio un indirizzo a cui rispondiamo noi della commissione, che viene la cui posta viene scaricata da Elena, che poi comunque insomma condivide con noi i vostri messaggi. L'indirizzo per scrivere qualunque cosa vi venga in mente sui cani guida è cane guida senza nessun trattino, senza niente, @wechecking.it. E adesso possiamo iniziare il nostro incontro con Laura, che è appunto una nuova fruitrice di cani guida, anzi con un nuovo cane guida, ma lei non è, credo, nuova ai cani guida, giusto Laura? Buongiorno.
No, buongiorno a tutti, io sono Laura, il mio nuovo compagno di guida è Max. Io purtroppo passo a precisare che io ho avuto un altro cane e praticamente la vita che io conduco con questi angeli a quattro zampe, che grazie alla scuola di Limbiate Cani Guida, al servizio Cani Guida di Limbiate, ci rendono veramente autonomi e sereni per il trascorrere della nostra vita a fianco a un compagno che praticamente è definito angelo a quattro zampe. Io posso dire che la mia esperienza nuova col mio nuovo cane guida, che è da poco che siamo insieme, è iniziata nello splendore di ritrovare ancora la mia autonomia che praticamente con il precedente cane avevo perso per un breve periodo.
Laura, anche il precedente cane era un maschio oppure una femmina?
No, era una femmina, era Ambra.
E per il momento hai visto delle differenze, anche se è poco che hai un cane guida maschio?
No, guarda, dico la pura verità che io non ho trovato nessuna differenza, anzi, la cosa più bella che ci unisce in questo cammino è la fiducia che il non vedente ha a fianco alla sua creatura, che per me non è un cane ma è un angelo a quattro zampe, che io la definisco su ipotesi 10 cani che tu dovresti ricevere nell'arco della tua vita, potrebbe essere un'uguaglianza, non c'è differenza.
Anche il tuo precedente cane proveniva da Limbiate?
Sì, anche Ambra arrivava dal servizio cani guida di Limbiate, che ringrazio ai donatori che offrono questi cani, i Lions, che offrono questi cani meravigliosi che ci danno la serenità, l'autonomia di viaggiare, di andare in vacanza, di non essere vincolati in nessun genere di qualsiasi territorio oppure qualsiasi posto che dobbiamo essere accolti. Ecco, io posso anche dire con tanta gioia, io sono stata a Riccione in un hotel Helios e mi hanno praticamente trattato come una principessa dall'emozione che praticamente io sono arrivata in questa struttura di hotel. Io non credevo di essere così accolta, anche il bagnino quando era negli orari di caldo mi diceva come mai Ambra non è venuta, e no, gli ho detto Ambra adesso sta facendo il tisolino perché faceva caldo e allora la portavo giù la mattina presto, poi la sera sul tardi, e diciamo che il bagnino stesso si preoccupava.
Da quanto tempo è con te Max?
E adesso siamo già da un mese. Io praticamente, se non avessi avuto il cane guida, non sarei qui, ecco, a esprimere le mie emozioni, le mie felicità, perché col bastone purtroppo non ho la possibilità di essere autonoma come come un angelo a quattro zampe come Max.
Irene.
Finisci pure là, che si è interrotta.
No, niente. In ogni caso io voglio mettere proprio al corrente la vita del non vedente con un cane guida. È una vita autonoma al 1000%, non al 100%. La vita nostra è una vita al buio, ma con questi angeli a quattro zampe vediamo anche noi la luce.
Allora, raccontaci qualcosa di te, nel senso, quanti anni fa hai preso il tuo primo cane guida, come vivevi prima senza cane, insomma raccontaci qualcosa di questa parte della storia, perché il passaggio a un secondo cane è sempre un passaggio che ha comunque dei momenti difficili, no? Quando quando il nostro cane, tanto che molte persone decidono il secondo di non prenderlo più, proprio per non poi dover rivivere questa cosa. Quindi vuoi raccontarci un po' qualcosa, insomma, di come hai iniziato col cane guida, del perché hai scelto il cane guida e poi come hai superato il dolore per la scomparsa di Ambra e poi l'arrivo di Max. Dopo parliamo un pochino più in dettaglio, se vuoi, della scuola di Lembiate e del corso di addestramento. Però inizierei, visto che ti vedo così anche appassionata nel racconto, parlando proprio di della parte, diciamo, della tua vita, ecco, del tuo vissuto con i cani.
Ecco, io voglio soltanto dire che la mia vita inizia con un bastone. E tra me e me ho proprio detto, questa vita non è serena, non è praticamente una vita felice, perché avere a che fare con un bastone ero praticamente depressa. Allora ho pensato bene, tramite un mio amico, e mi ha detto che c'era questa scuola di servizio cani guida di Lembiate che praticamente donavano ai non vedenti il cane guida. E da lì è partita la mia avventura, l'attesa di un anno e mezzo per avere Ambra, che praticamente lei purtroppo non è scomparsa, fortunatamente. Ha avuto una patologia praticamente di salute e praticamente ha dovuto sorprendere di fare il cane.
Quindi Ambra c'è ancora?
Sì,
ah, beh, ancora. Chiedo scusa a Ambra, povera Ambra, chiedo scusa.
Sì, praticamente abbiamo dovuto dare delle scelte, o proseguire e farla star bene, e io è quello che ho scelto io, finire il suo lavoro di cane guida, fare la casalinga, e praticamente rientrare nella domanda nuova con un altro cane guida. Che
ma è sempre con te Ambra, cioè, nel senso?
Sì.
Quindi
sì,
due
sì,
cani, sì, diciamo, coabitano?
Sì, perché praticamente non sarei stata in grado di... di restituirla alla scuola.
Beh, certo, ma poi insomma sarebbe un grande dolore anche per il cane, ma scherziamo.
No, anche perché io gli ho fatto la domanda ad Ambra. Ambra, cosa diresti se la mamma non ti terrebbe più, no? Ambra risponde, io tutto a modo di fumetto. E mamma, però prima quando ti servivo ti facevo comodo, ero cara e bella, adesso perché mi sono ammalata non posso più essere contenta.
Ma poi essendo un maschio e una femmina credo che sia, insomma, non più.
Perché la domanda io me la sono fatta, a modo di cartone, però me la sono fatta. Mm-hmm. E allora dentro di me ho detto si prosegue.
No,
con
non si può,
ecco.
È terribile il distacco.
Quanti anni ha guidato Ambra prima di ammalarsi? E quale problema ha poi?
5 anni purtroppo.
Quale tipo di patologia ha sviluppato?
Gli sono venuti dei problemi a livello di fegato, intestino. Ah. E allora erano, diciamo, problemi molto a livello di salute, ma anche caratteriali.
È un pastore o un labrador?
Un labrador.
Anche Max?
Sì, Max è un flat coat.
Ah, sì.
Che sarebbe la razza che praticamente è a parità del labrador. Mm-hmm. È un cugino del labrador, però è un flat coat che anche lui è un cane da riporto, molto, diciamo... molto dolce anche lui, molto servizievole, diciamo che in tutto e per tutto sono veramente degli angeli a quattro zampe. Io lo definisco sempre questa frase perché per me non esiste la parola cane, ma sono proprio degli angeli che ci guidano ovunque Io ne sono fiera di queste persone come i Lions che donano questi cani, perché diciamo che una vita col cane guida, io dico la verità, non ci sarebbe altro che meglio che avere a fianco una persona che io la definisco un angelo, come adesso in questo caso Max. Io sono felice che esistono questi cani guida, come si dice sempre, il non vedente a fianco il cane guida, però la vita col bastone io l'ho fatta in breve periodo, è una vita molto deprimente.
Vista da adulta, Laura?
Sì. L'ho persa sì, a 40 anni purtroppo.
Sì, quindi hai dovuto comunque fare un cambio netto.
Reinventarti, esatto, in qualche modo.
Sì, avevo due bivi. Uno era il buio totale, ma non solo a livello visivo, ma anche a livello morale. Allora ho scelto la facoltà di essere una persona anche non vedente, ma serena e felice e autonomo, perché... le posso dire che io col bastone non ho affrontato un periodo breve della mia vita sereno, anzi, molto triste, molto, perché ero vincolata. Poi non abbiamo tante possibilità noi di viaggiare col bastone. I semafori non ci sono, sonori, le passerelle che ci segnalano gli attraversamenti non ci sono. Invece il cane guida sa far tutto. Il cane guida ti porta dappertutto, riconosce tutto, te gli dici di cercare qualsiasi cosa, te la cerca. Il semaforo, le strisce pedonali, ti rende felice, autonoma in una maniera speciale, ecco.
Max e Amber hanno avuto lo stesso addestratore o due addestratori diversi?
No, due addestratori diversi, sì.
Però non hai notato una differenza poi anche nella guida o nelle cose che gli sono state insegnate?
Ma bisogna dire che il carattere del cane è diverso, perché praticamente ogni cane ha il suo carattere, no? Io in questo mio percorso che ho fatto di cambiamento, lui, Max, è un maschietto, ma è anche molto, diciamo, molto coccolone, molto, molto, come si dice, ancora un ragazzotto, come si dice.
Ma sarà giovane, penso, no?
Sì, è giovanissimo, per quello che ho notato questa differenza, che... ha proprio questo attaccamento come Ambra l'ha avuto quando abbiamo iniziato il percorso. All'inizio c'è proprio questo attaccamento che ti unisce in una simbiosi, che loro proprio sentono ogni tuo sensore morale, tristezza, gioia, pericolo. Loro proprio hanno questa attenzione che se tu vivi con un bastone non ce l'hai questa cosa. Possiamo dirlo chiaramente che la vita con il bastone, lo so che per una persona magari che non ama gli animali o che non vuole percorrere il percorso col cane guida, perché è una responsabilità, bisogna pulirlo, bisogna portarlo fuori a fare i bisogni, però è una gioia, nel senso che quello che tu gli dai a lui ti contraccambia a 360 gradi.
Sì, loro sono teneri.
Tu vivi sola con i due cagnoni o insomma...
No, io sono sposata, sono già anche nonna.
Quindi anche i tuoi nipotini avranno saranno contenti, insomma, di questi fratellini.
I miei nipoti sì, proprio sono in terapia.
Pet,
diciamo,
therapy.
Ecco, amante proprio degli animali in tutti i sensi, perché poi io ho anche gatti, non ho solo cani.
Ah, ok.
Quindi in ogni caso la mia vita è proprio circondata da animali che mi rendono felice e serena, anche se essendo non vedente, ma l'animale dà proprio la terapia, nel senso che è un antidepressivo.
Parliamo un attimo invece della scuola di Limbiate, cioè di come ha funzionato il corso, come si è svolto, quali sono i percorsi da fare, perché noi abbiamo pensato a queste interviste proprio per... Siccome le persone, molti, no, che devono decidere se prendere un cane, vogliono poter scegliere, vogliono sapere, vogliono conoscere giustamente le possibilità che ci sono. Quindi nella volta scorsa abbiamo parlato, nella puntata scorsa, di altre scuole. Ora, mentre non avevamo ancora parlato della scuola di Limbiate, che peraltro è una scuola molto antica, insomma, la seconda dopo Firenze in ordine di vecchiaia, diciamo così.
Certo,
quindi
certo.
Raccontaci un po' come funziona il corso. Beh, la domanda come la fai? Cioè c'è un modulo, dove si va? Come proprio dall'inizio?
Allora, all'inizio ci si può recare oppure tramite email, si manda l'email con la domanda di avere un cane guida.
In carta libera, poi, cioè senza un modulo precompilato, quindi puoi
no,
anche
no,
fare.
Una domanda con l'email, poi uh-huh. da lì parte tutti i documenti che bisogna far avere alla scuola sì. e l'attesa è di un anno e mezzo di tempo per arrivare al giorno bellissimo, spettacolare che arriva il tuo cane guida e poi tu farai un soggiorno praticamente alla scuola dove ti insegneranno a fare le guide. Però prima di soggiornare alla scuola ti daranno il cane in affiatamento che sarebbe un percorso di 2 settimane dove tu e il cane dovete vivere in casa oppure quando ti devi recare fuori accompagnato da una persona perché tu non hai la possibilità di fare la guida, non hai in mano la guida, per il momento ti danno solo il guinzaglio. Da lì parte tutto il percorso di 15 giorni, affiatamento, gioie, feste insieme al tuo nuovo angelo a quattro zampe e poi vieni richiamato alla scuola il giorno per fare le guide che sono di una durata di 1 settimana. Questa settimana tu soggiornerai alla scuola e praticamente con l'istruttore o l'istruttrice esci a fare le guide e poi c'è la prova finale che è alla fine di questa settimana, c'è la prova finale e da lì parti e torni al tuo domicilio dove tu vivi e inizi la tua vita, quello che tu hai praticamente avuto di insegnamento dagli istruttori, dagli istruttrici, lo metti in pratica, tu da solo praticamente, i comandi sono in tedesco, il soggiorno lì alla scuola è di 1 settimana dove tu praticamente vivi lì praticamente, e la mattina ti alzi e vai a fare le guide con l'istruttore e praticamente terminata la tua settimana tu sei idoneo di essere guidato dal tuo nuovo angelo a quattro zampe. La scuola è molto ospitale, è un posto spettacolare proprio anche a livello di gestione, di persone, di personale, hai proprio tutte le comodità perché volendo puoi anche uscire, c'è proprio a fianco c'è anche un grosso centro commerciale dove tu nelle ore dove non puoi fare le guide, che non hai idea di fare le guide, puoi benissimo svagarti e andare a farti un giro con la tua accompagnatrice o accompagnatore che hai a fianco, ecco.
Come funzionano le guide? Cioè nel senso, il primo giorno cosa si fa, il secondo, cioè qual è il percorso che si fa durante la settimana di lavoro con il cane?
Iniziano con diciamo la guida classica nella città e poi passa il giorno, viene portata in un'altra città dove ci sono dei mezzi di trasporto come se fosse la metro oppure il battello per dire se vai a Como, per dire in ogni posto che tu ti sposti le difficoltà si ampliano sempre di più di modo che tu quando sarai solo o sola avrai la possibilità di muoverti e andare ovunque, sul treno, sulla metro, sul battello, sull'aereo, per dire tu puoi anche fare anche dei viaggi, io come li ho fatti io tranquillamente con il mio cane guida, non ho avuto nessuna difficoltà di nessun genere perché sei proprio autonomo in tutti i sensi.
Durante le 2 settimane di affiatamento ci sono alcuni casi in cui il cane magari all'inizio insomma fa fatica ad adattarsi, no? Quindi non so, può capitare che sporchi oppure ti sono successe queste cose o invece è andato sempre liscia?
No, per quanto riguarda i 15 giorni di affiatamento, il cane capisce già da lì, perché loro lo sentono che tu sei la persona che devi essere guidata, devi avere bisogno di lui o di lei. Io posso parlare della mia esperienza, io non ho avuto nessuna difficoltà per il semplice motivo che io mi sono fidata dal primo giorno che mi hanno messo la manopola di guida, e dalla mia mano partono tutti i sensori di sensibilità a livello mio emozionale, morale, di felicità, di tristezza, perché il cane guida sente tutti questi sensori tramite questa manopola. che infatti a me mi sono successi degli episodi che magari, per dire, ero in strada che non mi sentivo tanto bene, io ho avuto l'approccio proprio, toccato proprio su me stessa, che il mio angelo a quattro zampe mi ha portato in un posto dove potevo sedermi e praticamente riprendermi. Loro sentono anche queste cose, perché hanno questa simbiosi che si praticamente nasce proprio giorno per giorno. Anche quando tu inizi a fare le guide con l'istruttore, anche se c'è l'istruttore davanti, ma lui ha sempre te di riferimento. Proprio è una cosa che nasce ora per ora, giorno per giorno. Poi quando passa un anno che siete insieme, è una meraviglia. Una meraviglia.
Ultima domanda sulle scuole, poi lascio eventualmente a Luisa se ha qualche altra domanda. Allora, intanto, se è stato richiesto un contributo economico, perché alcune scuole hanno più problemi economici, comunque esigenze di questo tipo, vengono pagati i pasti, altre invece no. Insomma, quindi nel caso di Limbiate c'è un contributo economico da versare oppure no?
No. Per quanto riguarda il mangiare di chi?
Nel senso, durante le due settimane, cioè, è tutto spesato o ci sono dei costi che tu devi sostenere? Durante la settimana, scusami, in cui stai alla scuola, non le due settimane?
No, è tutto compreso.
Ok. E l'altra domanda è, poi, finito il lavoro con il cane, rimani comunque in contatto con l'addestratore? Insomma, è facile poi fargli delle domande, trovarlo se hai bisogno di qualche aiuto, insomma, i primi tempi può succedere, no?
Certo, il contatto con l'istruttore c'è sempre, praticamente è un'unione che dopo praticamente l'unione con il cane guida viene anche con l'istruttore, è proprio una cosa che si porta avanti nel tempo, anche non solo nei primi tempi quando ci danno magari dei dubbi su qualche cosa. Però il contatto con l'istruttore, loro sono sempre disponibili.
E tu hai avuto modo di conoscere la famiglia affidataria di Max oppure no?
No. Purtroppo no, perché Max diciamo che è stato, non dico abbandonato, però...
Ah, quindi non ha avuto quel percorso lui?
No, lui purtroppo no, perché praticamente ci sono queste famiglie, grazie. Però io passo sempre dalla parte più... diciamo più morale, diciamo che se tu dovevi decidere di avere un cane perché dopo un certo percorso della tua vita non puoi più avere di curartelo, di amartelo, allora vieni sul mio discorso. Io ti ringrazio che tu hai donato questo cane alla scuola perché non sapevi più come gestirlo, va benissimo, io sono contenta che tu mi hai donato questo angelo, però era meglio che lo tenevi te, che ti lo amavi, ecco.
Sì, no, pensavo che lui avesse seguito il percorso classico dei puppy walkers.
Ambra sì, perché poi io dopo ho avuto il contatto con la mia puppy walker, sono andata anche in vacanza insieme, abbiamo passato dei begli anni, ecco, insieme con la puppy walker.
Uh-huh. Invece Max ha avuto un percorso diverso. Luisa?
No, mi sembra che sia tutto abbastanza completo, non ho altre domande.
Laura, vuoi dire qualcosa? Come si chiama l'addestratore di Max, così completiamo il quadro, visto che...
Ecco, io ringrazio la mia istruttrice Luisa, che appartiene al servizio cani guida di Limbiate, e questa meravigliosa scuola che per me è la numero uno in assoluto, grazie a tutti i collaboratori e a tutto il servizio cani guida. E grazie anche a voi che mi avete fatto questa bellissima intervista.
Grazie a te.
E cosa posso augurarvi? Buone vacanze.
Anche a te. Anche a grazie Max, a te, Laura. A tutta la famiglia.
Poi ci racconterete cosa avete fatto con i vostri amici a quattro zampe a settembre.
Va benissimo.
Grazie, buona serata.
Un saluto a Max, ecco. E Ambra.
Giacomo. Va bene, grazie anche a voi. Grazie.
Ciao.
Giacomo,
ciao.
Un brano musicale.
Se scegli me in questo serraglio, considera che non sopporto il guinzaglio, randagio sì, se non mi vuoi lasciami qui. Mio Dio, le botte, nessuna pietà, questo è ciò che mi spetta per la mia fedeltà. Senza un pedigree non sei nessuno qui. Lancia il tuo sasso laggiù, non ho più fiato, non corro più. Festeggiarti e difenderti ormai, come potrei? Tutta la vita in un angolo, peloso angelo. Gli avanzi iniqua come con voi, di carezze e silenzi è possibile che giustizia qui non c'è. Tatuati e schedati ci vuoi, per sesso, razza, bellezza e fa. Selezioni anche fra i figli tuoi, che crudeltà. Hai mai provato a comprenderci? Almeno provaci.
Fatto la gioia di quelli che amano Renato Zero. Noi no, noi no.
Vabbè, adesso scateniamo tutti, come si chiamano?
Gli zero folli, i sorcini.
I sorcini, ecco, che si arrabbia.
I? Come si chiamano?
Sorcini.
Francesco.
Che volete fare?
Andiamo...
Abbiamo una telefonata.
Facciamo prima la telefonata e poi leggiamo qualche mail.
No,
poi
c'è, sia la no, mi fanno c'è sia la telefonata sia l'ospite. L'ospite può
sentiamo prima l'ascoltatore.
La
pronto?
Buonasera, sono Maria Teresa d'Imperia.
Ciao Maria Teresa.
Ciao, con questo bel accento francese.
Esatto. Infatti sono italo-francese. E io, per me questo è il mio secondo cane. Uh-huh. Il mio primo l'ho preso a Limbiate e adesso la mia seconda arriva dalla Francia.
Vuoi raccontarci un po' di come funziona da quelle parti? Che insomma
sì,
è comunque una cosa interessante. Anche se, che io sappia, è difficile riuscire ad avere un cane da quella scuola.
Esatto, esatto. Infatti mi hanno detto, cioè, perché praticamente io ho le due cittadinanze e per quello che mi hanno dato il cane...
Però così non vale.
Per quello che mi hanno dato questo secondo cane, sì. Perché dicono che comunque, visto che questi cani vengono finanziati da persone che danno, cioè fanno delle offerte, hanno piacere giustamente che i loro cani vadano a finire dai francesi.
Vabbè, prima o poi cambieremo.
Anche perché comunque
filosofia.
La richiesta, come in Italia, è talmente alta, tanta, sì, che non si riesce a soddisfare, cioè a soddisfare, ecco. Ci sono anche in Francia forse tempi minori, però comunque sempre tempi sempre troppo lunghi.
Però che io sappia in Francia ci sono molte più scuole, no?
Esatto, ci sono 14-15 scuole.
Che la popolazione non è molta di più della nostra.
Esatto, ci sono 14-15 scuole.
Tu dove lo hai preso esattamente?
Arriva, io sono di Imperia, arriva da una sessantina di chilometri da casa mia a Es, praticamente vicino a Nizza, vicino al confine.
Sì, poi lì sei in una posizione anche molto buona, perché
esatto,
alla fine sei molto vicina.
Esatto, praticamente io sono più vicina alla Francia che da Limbiate.
Da quanti anni hai questo cane?
Adesso è poco e non è neanche un anno. Ad agosto sarà un anno, perché la mia prima è mancata l'anno scorso a giugno, che è stato terribile, perché si crea un feeling talmente profondo, un prolungamento che quando viene a mancare è terribile, ecco, è terribile. Oltretutto diciamo che io sono 26 anni che non vedo, ho cominciato subito con lo bastone, ma vivevo molto male questo bastone e appena potevo mi attaccavo ad un braccio e non potevo continuare in questo modo, per cui ho scelto di prendere il cane. Ho scelto di prendere il cane e ho preso questo cane a Limbiate. Diciamo che a Limbiate, quando mi è stato consegnato il cane, io ho avuto parecchi problemi, nel senso che il cane per quando dopo la settimana a Milano, cioè il cane mi sporcava sempre e soltanto a casa. Io cioè mi alternavo con i miei familiari fuori eppure sporcava solo ed esclusivamente a casa. Io penso che il fatto che rimangano tanti nei loro recinti e sporcano lì e non vengono usciti qua la sera, che per cui sporcano tanto nel loro recinto, lei aveva preso la casa come la sua, come il posto dove sporcare. E poi all'inizio diciamo che il fatto che poi sporcasse sempre in casa, diciamo che io la sgridavo, perciò si è creato un po' di problemi subito all'inizio e non voleva guidare, per cui è ripartita per un periodo a scuola, un periodo di 2 mesi, 3 mesi, e dopo è ritornata e da lì è cominciato questa bella favola veramente in cui mi ha cambiato la vita, perché ho ritrovato veramente l'autonomia che io non avevo assolutamente e non ho col bastone. Purtroppo io quando prendo il bastone in mano ho un rifiuto, non ce la faccio, è più forte di me. Col cane mi sento completamente libera.
In che anno hai preso il cane guida?
Ho preso il cane guida nel 2003, il primo cane guida, ecco. E poi niente, Venus, la mia adorata Venus, subito dopo un anno e mezzo praticamente è diventata epilettica e perciò ho segnalato la scuola, però devo dire che mi sono sentita anche lì molto abbandonata, cioè non seguita assolutamente, mi sono sentita del tutto abbandonata. Poi dopo, verso i 10 anni, ha avuto un tumore al labbro e anche lì comunicato alla scuola, però cioè uno si ritrova da solo con oltre ai problemi della cecità, i problemi di gestire un cane comunque che ha tanti problemi, ecco, molto ammalato. E vabbè, Venus è rimasta come fino alla fine, devo dire che ha guidato praticamente fino all'ultimo giorno. poverina, ha guidato ovviamente, cioè pochissimo, anche soltanto per andare a sporcare. Ho io la fortuna di avere l'ufficio molto vicina, a 10 minuti da casa mia a piedi, perciò cioè, ecco, facevamo queste piccoli tratti insieme. E vabbè, poi mancata giugno, intanto avevo già fatto domanda e diciamo che la chiamata mi è arrivata dalla Francia, anche perché ero già andata a vedere le giornate porte ouverte, cioè gli open day, sì, come si svolgevano in Francia, e perciò gli avevo chiesto. Sono venuti qui a trovarmi ad Imperia, dove sono venuti a vedere, perché loro vogliono consegnare il cane a delle persone che cioè comunque si muovono, non sono pali di legno e mettono il cane in giardino e non lo usano, ecco, vogliono dare questo cane, però vogliono vedere che il cane venga utilizzato. E per cui vedi lo psicologo, viene l'insegnante di orientamento. E vabbè, e quando ho segnalato poi la mancanza, che è morta la mia Venus, e praticamente mi hanno chiamato quasi subito, e lì praticamente è arrivata l'addestratrice a casa mia col cane per vedere se c'era affattamento. Mi ha fatto fare un piccolo percorso qua a casa mia ad Imperia per vedere se le cose, mi sembrava che l'altezza, la velocità andasse bene. Se non fosse andata bene, me ne presentavano un altro, e io ho detto che non mi sembrava neanche vero, ho detto subito di sì. Sono partita il 16 di agosto a fare il corso in Francia di una settimana a scuola, dove io non ho sborsato un centesimo, dove c'è un guardiano della scuola che praticamente alla sera fa uscire i cani, fa da mangiare per le persone non vedenti, viene un po' gestito questo posto come un albergo, cioè dove ti fa da mangiare, ti fa il letto, cioè così. E tu durante la giornata esci col tuo addestratore per provare i comandi in francese.
Sono diversi i comandi rispetto a quelli...
No, stringi a destra, stringi a sinistra, vai a destra, vai a sinistra, le strisce pesonali non uguali,
sì,
però fatti in lingua francese.
Certo.
E dopo quella settimana fatta a ES è venuta la mia addestratrice qui ad Imperia, e qui ad Imperia è rimasta una settimana, per cui anche quello devo dire che mi ha aiutato tantissimo, perché tornata dall'Imbiate praticamente il primo cane tu ti ritrovi in cui, cioè, comunque usare un bastone è una cosa, ci sono parametri completamente diversi per usare un bastone e per usare un cane, e perciò insomma i primi tempi è molto difficile secondo me, e anche perché i punti di riferimento sono molto diversi, non hai gli stessi punti di riferimento, devi cercarteli, e insomma con Venus è stato molto più difficile perché comunque ero da sola, per cui non ce la facevo, mi facevo seguire, aiutare da familiari o da amici. Invece lì per una settimana comunque è rimasta con me, per cui ho provato tutti i percorsi miei abituali con la mia addestratrice. E poi devo dire che dopodiché, comunque adesso è un anno che ce l'ho, è venuto dopo un mese che mi è stata consegnata, dopo 3 mesi a riprovare, a ricorreggere, dopo 6 mesi, e adesso tornerà ancora dopo un anno.
Benissimo Maria Teresa, grazie per questa testimonianza.
Dici solo come si chiama la tua cagnone, che, di che razza è, perché l'abbiamo...
È un Labrador nero e si chiama Ipsy.
Ipsy.
Da Ypsilon.
Ah, bello, sì.
Grazie.
Grazie mille grazie per la tua testimonianza e una carezza Ypsi, ovviamente.
Grazie mille.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao, grazie.
Allora, avevamo il nostro ospite.
Simone.
Eccolo qua.
Eccolo,
buonasera Simone.
A pochi metri da casa. perché quando mi avete contattato ero dall'altra parte della città, adesso sono...
Ah beh, dai, allora sei quasi arrivato, diciamo.
Possiamo leggere qualche mail, che dite?
Vuoi, che... vuoi arrivare a casa intanto che leggiamo le email?
Sono arrivato a casa.
Ah, sei arrivato, ok.
Va bene. Per cui sono a vostra disposizione. Okay.
Vai, Irene.
Allora, vado io oggi, va bene. Dopo Luisa fai le spiagge.
Al massimo sentirebbe qualche suono di chiavi.
Non ti preoccupare, facciamo una cosa live.
Facciamo spiaggiare i cani.
La mente è libera, e beh, giustamente, cane guida, certo. Bisogna usarlo.
E beh, cui... certo, se no... Allora, raccontaci intanto la tua esperienza, perché hai scelto il cane, la scuola, insomma, ormai hai capito, no, come funziona. Quindi, insomma...
Beh, indicativamente sì, io okay. Come sono stato definito sono un ipovedente molto grave.
Ah, ok, quindi tu hai un residuo comunque.
No, beh, diciamo, un residuo è una parola...
Importante. Sta aprendo la porta di casa?
Aperta la porta di casa.
Ah, vedi però i ciechi riescono ad aprire le porte di casa.
Però sì, mi è stato chiesto davvero se... Dovevano darmi la chiave e mi hanno detto, ma tu se poi riesci a usarla.
Attenzione che se vi becca
allora,
la finanza...
Io ho una retinite pigmentosa, okay. All'età di 10 anni, quest'anno compio 32 anni, e la mia retinite, diciamo, è in fase... molto tentata, per cui comunque ho un residuo visivo, per parlare di numeri, ma poi secondo me i numeri sono estremamente riduttivi per spiegare questo.
Dipende dal campo visivo e da tanti altri fattori.
Sì, per cui io sono inferiore al famoso 3% che ci definisce, per cui non vedente.
No, vabbè, perché dicono che è strano che un cieco, e parlo di cieco assoluto, possa aprire, no, le porte di casa. Ogni tanto escono queste notizie.
Sapete. Conosco ciechi che fanno cose.
Appunto.
Ecco, per cui qual è la situazione mia? Poi perché sono atipico? Perché io, vabbè, la retinite mi ha preso come disturbo all'età di 10 anni, mi è stata diagnosticata, all'inizio anche le diagnosi non erano queste, pian pianino è peggiorata, diciamo che il peggioramento più grave che mi ha portato alla situazione che ho tuttora, che è una visione di chiari scuri, è il famoso moto della mano, okay, a 10 sì. centimetri dal viso, e fino all'età, diciamo, di 26-27 anni. Io stavo lavorando come fisioterapista e semplicemente ho deciso che avevo bisogno di riconquistare me stesso. Ho preso una bici con un amico, un tandem, e abbiamo creato un progetto che si chiamava Verso dove non so, e siamo partiti in direzione est, per cui attraversando tutta l'Asia in autonomia.
Ah, bello.
In 5 mesi siamo arrivati fino all'Uzbekistan. Perché parto da questa cosa, anche se la domanda era un'altra?
Non importa, va bene.
Perché chiaramente sono un po' atipico, perché ho sempre rifiutato tutti gli ausili esterni, per cui ho sempre rifiutato il bastone, ho sempre rifiutato anche il pensiero del cane all'inizio, perché comunque ho esasperato l'utilizzo della percezione del mio corpo.
In realtà è abbastanza frequente che succeda questo.
Ecco. Sì. È poco atipico.
No, ecco. Magari poi è atipico il fatto che sia finito fino a 7000 metri.
Ecco, quello è più atipico, sì.
Abbiamo attraversato
quello
un po' di continenti. In
quello indubbiamente è un po' più... Sì.
Ecco, per cui diciamo io vengo da una zona vicino alle Prealpi, alle Piccole Dolomiti, anzi dove iniziano poi, dove finisce la pianura padana, iniziano le Piccole Dolomiti, al confine fra la provincia di Vicenza e di Trento. Ho sempre vissuto la montagna in maniera completa, e quando mi è stata diagnosticata la malattia, in quegli anni lì avevo smesso, perché vivevo con molta frustrazione gli ambienti che prima invece io dominavo, sì, in gioventù con grande agilità e facilità. Ironia della sorte, poi sono stati questi stessi ambienti a ridarmi tanta energia di ritorno, quando ho cominciato a cimentarmi con questi ambienti in maniera più lenta, più tranquilla, più cosciente, e per cui ho ricominciato forzandomi, per cui partendo, prendendo un autobus, andando nelle zone di montagna che frequentavo vedendo, andando da solo in tenda più giorni, rimanendo anche nell'arco di 100 metri da dove mettevo la tenda, però arrangiandomi al 100%. Questo ha fatto sì che ho sviluppato una capacità di sentire e di muovermi nell'ambiente molto alta, e che poi è difficilmente inquadrabile anche per chi mi segue dal punto di vista medico, perché dice tu non si capisce bene, cioè i documenti dicono una cosa, poi in realtà sembra che tu vedi molto di più. E questo perché ho cercato in ogni caso, insomma, di utilizzare sempre il mio corpo in modo libero, per cui rifiutando tutti gli ausili esterni, perché nel momento in cui prendevo in mano un bastone o qualsiasi altra cosa, mi tornavo, facevo dei passi indietro perché la mia concentrazione era sul bastone, per cui perdevo tutta la capacità percettiva del mio corpo e ricominciavo a sbattere più di prima, anche se il bastone in realtà dovrebbe servire al contrario. Dico questo perché in realtà ad oggi ho fatto il percorso contrario. Io in questo momento sono, anche se non lo utilizzo, sono molto pro bastone, molto pro cane, molto pro ausili, perché poi in realtà questo rinnegare queste possibilità fa parte anche del non voler mettersi un'etichetta addosso.
Beh, è un percorso,
fa parte di anche
che poi si
di
fa,
tante sì. altre cose che poi crescendo e cambiando le priorità della vita vengono viste in modo diverso, ecco. Però perché sono arrivato a Cora? Prima non pensavo ad un cane, perché io sia per lavoro che per passione viaggio molto in tutto il mondo, di conseguenza per me sono legato a una concezione, ho sempre avuto cani in vita mia, non cani guida, quando ero più piccolo, però per me il cane deve avere degli spazi minimi di libertà anche proprio come cane, oltre che come ausilio, e di conseguenza non avevo pensato al cane guida, perché farsi 16 ore d'aereo una volta al mese per andare dall'altra parte del mondo diventava una cosa pesante, e per cui avevo sempre pensato che non fosse una cosa positiva per un cane. Poi ultimamente la mia vita è cambiata, ho una compagna, sto cercando di costruire una famiglia e di conseguenza mi sono più ridimensionato alle mie zone. E mi sono reso conto pian pianino che nel mio muovermi, nella mia città, nei miei ambienti, comunque la tensione e il costo energetico, chiamiamolo, che avevo era molto molto alto, perché sì, ok, è un corpo che percepisce molto, ma devi sempre comunque rimanere con le antenne attive al massimo, diciamo, per usare termini impropri. E da lì ho detto, ma perché no? Perché poi mi interessava sia il discorso del cane guida come aiuto, ma sia il discorso di una relazione con un animale. E ho cominciato a guardarmi intorno, ho cominciato ad annusare l'aria, a capire cosa esisteva in Italia, cosa c'era. Io ho a che fare con colleghi miei, io faccio parte della nazionale italiana di arrampicata sportiva, e anzi iniziamo la Coppa del Mondo tra due giorni anche.
Bocca al lupo allora. Dove
la farete?
Anche Crepi, ma anche povero lupo.
Certo.
In che località la farete?
La prima gara è a Campitello di Fassa.
Quindi in Italia comunque.
Sì,
e allora
sì,
prossimamente poi ci verrete a raccontare i risultati per radio, eh?
Sì, volevo.
Luisa fa una bella trasmissione sullo sport.
Già.
Esatto. Ecco, e per cui lì sono entrato in contatto con altre persone francesi che avevano cani guida, infatti sentivo la testimonianza della signora, sì, ragazza che ha parlato prima di me, e con cani, questo francese per esempio ha un Australian Shepherd come cane guida, e lui lo utilizzava anche per in modo anche lì un po' atipico, nel senso perché lui è andato a correre addirittura in montagna con il suo cane guida ed è un non vedente totale, per cui sono comunque i profili più estremi dell'utilizzo del cane guida, e per cui tutto questo mi ha invogliato molto e ho iniziato a relazionarmi con una serie di situazioni, finché tramite un amico che si chiama Felice Tagliaferri, che è uno scultore non
che
vedente,
noi conosciamo
di
benissimo
Bologna. Esatto, sì. Sono entrato in contatto con la scuola di Messina, io ho trovato subito un feeling a livello di pancia con questi signori, con queste persone, anche perché l'accoglienza del sud è molto forte ed è molto calda, e per cui ho deciso, anche con fortuna, perché tra una cosa e l'altra, da quando ho deciso, quando mi hanno chiamato, è passato un annetto, non di più, di scendere a Messina e di iniziare questo percorso. Lì mi ha mandato Cora.
È un Labrador?
Un Labrador nera.
Credo di averla conosciuta ancora, secondo me.
Due anni e due mesi, sì, perché è venuta
a Roma, giusto?
Con Massimo Russo.
Sì, sì, infatti, vedi, me la ricordavo. Sì.
E per cui adesso ce l'ho a casa da 3 settimane, poi casa è una parola grande perché in casa ci siamo rimasti 10 giorni, siamo stati sempre in giro perché, come dicevo, mi muovo molto. Ed è iniziata questa splendida avventura che ogni giorno è ricca di grosse conferme, anche di punti di domanda, di prove, di esperimenti, di successi, di insuccessi, ma come tutta la vita,
come la
è divertente,
vita, certo.
Proprio perché sì. va su e giù, no? È come, l'importante è che sia una sinusoide che ondeggia, ma che va sempre un po' in su, io la vedo un po' così.
Beh, certo, quindi sei comunque, insomma, contento della tua scelta?
Io assolutamente, sì, assolutamente, perché il livello, come dicevo, il livello di calma, cioè io mi muovevo comunque molto in autonomia, poi io ho brutto vizio quando mi muovo in ambiente urbano, che per me è l'ambiente più pericoloso che ci sia,
perché, sicuramente,
come dico sempre,
penso un po' per tutti, indubbiamente.
Come dico sempre nelle mie conferenze, le piante almeno non ti vengono
addosso. No, sono d'accordo, assolutamente.
Invece io, nell'ambiente urbano, poi con tutto questo vizio del cellulare sempre in mano, la gente comincia
non guarda più.
Poi tutti,
esatto,
tutti hanno fretta, beati noi non vedenti che possiamo andare un po' più piano
sì,
in questa vita di frettolosi, e per cui bisogna stare veramente attenti. E per cui Cora mi dà una calma, mi ha aiutato a ritornare, io amo molto parlare del respiro, a ritornare in un respiro tranquillo, in un respiro rilassato, per cui anche le uscite per fare delle attività in città non sono più alta tensione, ma sono momenti di calma e di
relax. Relax.
In cui, sì, 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 sì.
Allora, di come
e oltre
funziona...
questo dimmi, poi dimmi, aumenta molto l'autonomia, perché chiaramente... Certo. Cioè,
ti spingi sempre un po' più là, diciamo, no?
Sì, sì, è veramente importante quello che si riesce a fare con questi amici nuovi, diciamo, con questi cani.
Allora, di come funziona la scuola di Messina noi abbiamo parlato anche nella puntata scorsa, quindi io non tornerei sinceramente sulle, certo, sulle domande che abbiamo già fatto su
sì,
come sì, funziona, su...
Ci si ha,
ecco, una cosa che io non avevo chiesto alla persona con cui avevo parlato la volta scorsa, di cui in questo momento, mentre mi ricordavo di Cora, mi sfugge il nome del signore dell'altra volta,
comunque, Aldo,
che aveva preso Sam, mi ricordo Sam, il cane, io mi ricordo i cani. No,
Aldo, l'uomo chiamato l'uomo con
Cataldo, bravo, Cataldo, sì, esatto. No, ti chiedo invece soltanto, che non ho chiesto a lui l'altra volta, che poi è una domanda che abbiamo fatto tutti dopo, se ci sono dei costi da sostenere quando si...
Assolutamente no, no. Io l'unico costo che ho sostenuto è il viaggio da casa mia
alla scuola,
a Messina, mm-hmm, diciamo, alla scuola. No, ma io dal punto di vista del sostegno e della professionalità, poi io sono abituato a lavorare con vari settori, perché mi occupo nel lavoro di comunicazione, marketing per un'azienda che fa vestiario alpinistico, mi muovo molto e mi occupo anche di assunzioni di persone, cioè la qualità del rapporto umano è altissima ed è talmente alta che poi qualsiasi tipo di minima imperfezione, anche se non me ne viene nessuna in mente, passa in secondo piano, perché c'è un livello di attenzione alla persona e di qualità del modo di comportarsi. Io ho avuto a che fare con Massimo Russo, ma posso, penso, parlare anche per tutti gli altri istruttori, cioè al di fuori dell'attività della scuola che noi abbiamo fatto proprio per la struttura del corso, siamo poi stati a mangiare fuori assieme, siamo stati in giro, cioè c'era una voglia di stare molto alta, che questo serve molto, perché comunque anch'io, che sono una persona che ama mettersi alla prova e amo molto le prove dure, all'inizio è un passaggio importante questo di avvicinarsi ad un cane, perché non è che il cane ti accetta dal primo minuto, e poi come noi umani anche i cani hanno il loro carattere e hanno le loro peculiarità caratteriali, per cui è un momento molto forte, e specialmente i primi giorni è ricco di vittorie, di sconfitte, di sconforti e di entusiasmi che poi magari vengono a mancare in alcuni momenti, perché insomma è normale che in base alla situazione di autonomia, di orientamento che ha una persona non vedente quando inizia il cane, in base al cane che poi viene assegnato con un criterio molto valido e molto positivo, e per me, anche se il primo giorno che sono arrivato io sono sempre una persona molto critica, stavo ad osservare tutto, penso che proprio siano dei gran professionisti da questo punto di vista, della capacità di interpretare la persona, interpretare l'animale e accoppiarlo, insomma, nel modo giusto. Per cui la qualità umana, mentre sentivo che c'erano delle lamentele nei confronti, sentivo l'intervista prima della scuola di Milano, piuttosto che io proprio da questo punto di vista devo dire assolutamente no. Cioè, sarei disonesto se trovassi qualcosa che non andava da questo punto di vista.
Benissimo, ti ringraziamo molto, a meno che Luisa non abbia...
No, ho domande, lui è stato estremamente esaustivo.
Ti ringraziamo molto.
Ti contatteremo per parlarci,
esatto,
dell'arrampicata sportiva.
E di altre cose.
Sì, okay, assolutamente, poi è uno degli sport che faccio, per cui in realtà quello è il mio sport agonistico, ma poi amo molto proprio vivere la montagna, infatti Cora la stiamo lavorando anche sul fuoristrada, sicuramente usciranno dei video, usciranno delle cose.
Dai, allora fantastico. Ne parleremo,
okay.
Dai,
va bene. Grazie Simone.
Buona estate e un saluto ancora. Ciao.
Buona serata.
Ciao a ciao. Te. Giacomo, a te brano musicale.
Siamo tornati.
Francesco, allora, ci vuole aggiungere qualche mail?
Sì, intanto. Ci sono diverse mail. Qualcuna si riferisce anche alla puntata di martedì del nostro meeting dei lettori di Caledo.
Ah, sei in ritardo.
No.
Dice a Luisa, perché io devo confessare che non ho sentito niente.
Ah, sarai punita.
Non so niente.
Allora, da Frosinone in ascolto Vozzo Onorio.
Un saluto al nostro fedele, lo inviteremo prima.
Sì, dobbiamo farlo, io lo conosco peraltro. Allora.
È presente Giovanna, 88. Giovanna. Poi Roberta vi chiede, vorrei recarmi a Tirrenia, vorrei sapere se ancora ci sono quei canili lerci oppure se è migliorata la situazione, ma vorrei anche sapere se il cane si può tenere in stanza.
Allora, io sono stata a Tirrenia qualche mese fa, un mesetto fa,
a
neanche,
giocare a Showdown.
Sì, per gli italiani di Showdown, ma non, cioè, non cambia niente.
Come
nel
ti
senso
sei piazzata?
No, mi sono piazzata, ma non mi ricordo neanche, ma non bene.
Ah,
ottavo, forse no, decimo, non mi ricordo, un disastro. Comunque lasciamo stare lo Showdown, che caliamo un velo pietoso, che è meglio. No, allora, la situazione a Tirrenia per i cani è molto tranquilla, nel senso che i cani possono venire al ristorante, possono stare tranquillamente in stanza con te. Io sono andata sempre a Tirrenia solo per lo Showdown, cioè non ho mai fatto una vacanza, quindi io diciamo che ho frequentato Tirrenia negli ultimi 5-6 anni, quindi io questi canili lerci non li ho mai visti, quindi non so neanche dove stanno e dove stavano e cosa ci abbiano fatto al posto di questi canili lerci, cosa ci sia, non so. E i cani, io ti dico, anche durante le pulizie, l'unica cosa, la signora mi chiese se potevo mettere un attimino il cane in balcone, ma semplicemente perché doveva pulire, ma io ero lì presente, se no non sarebbe successo nulla. Tra l'altro erano due cani, erano il mio e quello di mio marito. Di solito, se tu dici di avere il cane Ti danno le stanze in Torre A, che per chi non lo
Sono
sapesse è
più
la
ampie,
torre
sì.
con le stanze più grandi, e se può, se non sono già occupate, ti dà quelle con il balconcino, con il terrazzino, quindi c'è un minimo di spazio in cui il cane, insomma, può stare, ma non perché il cane debba stare lì, semplicemente perché c'è un po' più di spazio. E puoi portarlo tranquillamente nel prato e ovviamente alla spiaggia. No, non ci sono proprio problemi con i cani.
Allora, Lorenza Biasin, un saluto prima delle vacanze cagnifere. Beh, è stato bello avere questi appuntamenti fissi. Domanda, tornerete a settembre, vero?
Yes.
L'idea sarebbe quella, poi vediamo. Comunque pensiamo di sì, diciamo.
Li
Allora,
banneremo.
abbiamo una telefonata in linea.
Anzi, li banneremo.
Pronto?
Pronto?
Buonasera, mi chiamo sono Vittoria, la padrona di Gioia.
Ciao
Ho già avuto
Vittoria.
il
Ciao.
piacere di parlare con voi
Ah sì,
qualche settimana
un'altra
fa.
volta,
Sì,
sì.
sì, sì. Dici tutto.
Sentite, se mi permettete, allora, siccome ho fatto in tempo a sentire così la telefonata del signore precedente, che mi è piaciuta molto, peraltro lo ammiro molto e così, io volevo dire qualcosa sulla scuola di Milano che mi sembra che non sia stata molto apprezzata.
No, comunque la
E,
prima telefonata, no, giusto per precisione,
per precisione.
la prima telefonata che c'è stata, che forse tu non hai ascoltato,
Era di una signora
Sì,
con un accento
francese.
leggermente
No, no, no,
francese.
no, no, la
No,
prima ospite di tutta la puntata
ecco,
è
quella non l'ho
stata, esatto,
sentita.
è stata una, no, lo dico solo perché è stata una signora che ha preso il cane all'imbiate, il suo secondo, molto soddisfatta della sua esperienza.
Anch'io.
Quindi lei, cioè ti dico, io credo, un po' per l'esperienza che ho avuto anche negli anni con la lista cani guida, che la scuola diventi la scuola migliore o peggiore del mondo in funzione delle esperienze nostre singole, no? Cioè che noi riusciamo a vivere in quella scuola. Quindi probabilmente la signora Maria Teresa ha avuto un'esperienza non buona, mentre ci sono molte altre persone che hanno un'esperienza buona.
Ecco, e
Questo
io volevo
lo
dire
volevo
che tante
precisare.
volte,
Compresa
sì,
anche tu l'hai presa
certo, e io
all'imbiate,
sono
sì,
con voi
esco.
perché tante volte dipende anche da noi, inserirci e trovarsi bene in un ambiente. Io sono sempre dell'idea, non è che l'ambiente deve venire incontro a me, devo essere io prima ad andare incontro all'ambiente, cioè avere anche una disponibilità in chi ti accoglie, a parte che a Milano le cose sono migliorate moltissimo perché hanno creato un appartamento, hanno fatto che può ospitare tre ospiti, tre cani da consegnare, vogliono che ognuno venga accompagnato ovviamente da una persona perché gli addestratori quando sono le 4, 4 e mezza chiudono la scuola, ognuno torna a casa, quindi non lasciano nessuno in balia di se stesso. È richiesto che tu vada lì accompagnata da qualcuno perché quando è finito il nostro periodo di addestramento col cane guida, con l'istruttrice, che questo periodo richiede parte del tempo della mattinata e del pomeriggio, però poi l'addestratore non c'è e non vogliono appunto che il non vedente sia abbandonato a se stesso, quindi però abbiamo proprio a disposizione la stanza personale, una cucina in comune e una sala da pranzo ed è un bellissimo posto, ma a parte quello, io parlo proprio dell'addestramento, come vengono addestrati i cani. E hanno veramente dei comandi in tedesco che i cani capiscono e a cui obbediscono.
Sì, no, ma questo lo abbiamo chiaro, Vittoria.
Anche la
Sì,
signora.
Rechtsweg vuol dire cammina sul lato destro, Linksweg sul lato sinistro. Che se uno avesse in mano una carta topografica della città o della zona, basterebbe solo che desse comando al cane. Il cane fa quello che gli... Non era così alla scuola di Firenze. Non c'erano questi comandi e comunque io mi sono trovata bene anche lì, cioè poi piacciono i cani, come ha detto il signore che ha preceduto, nel periodo io dico che bisogna battere il ferro finché è caldo, quando ti consegnano il cane ci devi dedicare anima e corpo, non aspettare che passino i giorni perché purtroppo, scusatemi se lo dico, ho visto dei cani guida diventare cani da cortile.
No, questa è una realtà che
Sì.
sicuramente
E li hanno
esiste.
regalati come cani da guardia, non da guardia, da compagnia, proprio di non vedenti non utilizzare più il cane, perché preferiscono uscire con gli amici. E questo mi spiace di dirlo, però succede perché anche il padrone del cane, cioè, non si confonda l'anima a dedicarsi nei primi tempi, sono quelli i tempi che contano. Il cane è fresco d'addestramento e tu non devi far altro che affiatarti, il che richiede un certo impegno, un certo sacrificio, però poi si hanno i risultati.
No, ma comunque,
non fa niente senza fare
no,
niente.
Ma comunque questo c'è, è chiaro.
Vogliamo, cioè, nel senso, no, voglio chiarire per bene questa cosa, perché non si equivochi, poi è sempre così. Allora, io ripeto, ognuno ha il suo vissuto, no? E quindi chiaramente porta se stesso, porta parte di sé in questa trasmissione, come in altre nelle situazioni della vita, no? Quindi quando qualcuno racconta un suo momento, una sua percezione di un ambiente, di una situazione, quello va rispettato per quello che è, cioè un suo momento con le sue, così come il tuo modo di vivere, così come Laura che ha parlato prima, che ti invito poi ad ascoltare nel podcast, così capirai che la scuola di Limbiate è stata raccontata, insomma, anche nei dettagli e anche in modo molto positivo, quindi non c'è...
Sì, io ne ho avuti tre, ecco, vi dico la verità.
No, ma ti ripeto,
uno non, meglio dell'altro.
Non c'è nessuna... Allora, ogni scuola ha, secondo me, delle cose che vanno sistemate, ne abbiamo parlato a lungo in tanti contesti. Detto questo, non c'è nessuna volontà di parlare male di una scuola, però è chiaro che ci vuole il pieno rispetto per quello che è stato il vissuto di qualcuno. Se qualcuno la sua esperienza l'ha vissuta in modo negativo, va rispettata per quella che è.
Vittoria, noi ti ringraziamo, comunque dobbiamo salutarti perché abbiamo ancora molti ospiti.
Grazie a te.
Comunque ascolta il podcast, che così...
Sì, la trovo molto interessante come trasmissione e continuo l'ascolto.
Grazie.
Vi ringrazio tanto.
Grazie a te.
Di nulla, grazie a te.
Allora, buonasera e signore, abbiamo il nostro ospite, la nostra ospite Elisabetta Dall'Orto, gestisce Bau Bau Village.
Buonasera, benvenuta.
Sì, buonasera signora, mi dica.
Elisabetta, buonasera.
Allora, vuole raccontarci che cos'è Bau Bau Village e dove si trova e com'è possibile accedervi e quali servizi erogate per le persone che hanno il proprio cane?
Sì, allora il Bau Bau Village è una spiaggia, la prima spiaggia nata in Italia nel 1997. Mm-hmm. Ed è diventata, prima era una piccola spiaggia, cioè era, la spiaggia è grande, però prima ospitavamo pochi cani. Nel giro di un anno o due la spiaggia si è proprio ingrandita, ha avuto un grande successo e adesso ospita più di 130 cani. Cioè più di 130 cani possono venire in questa spiaggia, stare bene perché la spiaggia è molto spaziosa, ci sono, i cani possono fare il bagno naturalmente, c'è un'area recintata molto grande dove loro possono giocare, essere lasciati liberi, hanno le loro docce calde e fredde, c'è la presenza di un veterinario. E poi facciamo spesso dei godenti perché abbiamo qui con noi degli addestratori ed educatori. Io le passo adesso uno dei nostri educatori che le può raccontare un po' quali sono le nostre attività principali.
Perfetto.
Va bene?
Sì. Grazie.
Grazie.
Buonasera. Buonasera, buonasera a lei.
Buonasera.
Benvenuto. Come si chiama intanto?
Allora, io sono Antonio Benvenuto.
E benvenuto.
Benvenuto. Senza saperlo.
Ok, sento malissimo.
Ci racconta un po' di queste attività che svolgete all'interno di questa struttura.
Sì. Allora, sì, io sono responsabile delle attività cinofile nella struttura del Bau Bau Village. Uh-huh. E insieme alla dottoressa Cinzia Stefanini svolgiamo diverse attività, dal nuoto a attività ludiche, dal nuoto al riporto in acqua, fino ad attività più complesse come il recupero delle capacità motorie, quindi una sorta di fisioterapia. E non so se sapete che cos'è, lavoriamo anche con il T-Touch, la dottoressa Stefanini è practitioner 2 di T-Touch, oltre che essere una delle rieducatrici più importanti che abbiamo in Italia. Quindi abbiamo creato questo team un po' d'eccellenza per questa struttura, di modo da dare un servizio sempre più completo e sempre migliore ai clienti.
Chi è il cliente medio della vostra struttura?
Ma in questa struttura diciamo che il cliente variano da... ci sono anche molti clienti esteri, perché è una struttura ormai molto conosciuta, essendo, come le diceva la titolare, la prima struttura in Italia e direi anche una delle strutture più ben gestite che abbiamo in Italia.
Vogliamo ricordare esattamente dove vi trovate?
Sì. Allora, il Baba Village si trova ad Albisso alla Mare.
Sì.
L'indirizzo?
In corso
Vigliati 9.
Perfetto. Allora, mi diceva appunto, vi sono molti clienti stranieri?
Sì, ci sono molti clienti stranieri, molti clienti comunque di fuori, non ci sono solo clienti qua della zona, e andiamo dal proprietario comune fino anche a personaggi pubblici.
Vi è mai capitato di avere fra i vostri clienti anche persone con cani guida?
Ci è capitato di avere persone con cani guida e sì, più volte hanno frequentato lo stabilimento.
E come avete...
Lion di Milano, per esempio, sono stati anche nostri ospiti.
Come avete lavorato appunto in questo caso con i cani guida?
Non ho sentito, mi scusi.
Come avete lavorato? Quali attività avete fatto svolgere ai cani guida, ad esempio?
Allora, noi non abbiamo fatto svolgere nessun tipo di attività, non abbiamo richiesto nessun tipo di attività ai cani guida, semplicemente siamo stati a osservare come questi cani hanno accompagnato e si sono presi cura dei loro proprietari all'interno dello stabilimento. E l'evento in particolare che c'è stato con l'IOS di Milano è stato in collaborazione con la SIX, perché qui avvengono anche gli allenamenti della SIX e della Protezione Civile.
Ah, ecco.
Faccio una domanda invece, siccome mi è stata posta questa questione da alcune persone che hanno il cane guida, no? Mi hanno detto, ma andare in una spiaggia frequentata da tanti cani potrebbe creare problemi perché magari c'è il cane più aggressivo, c'è il cane socializzato meno bene, quindi quali sono le regole per la gestione del cane che, insomma, che devono rispettare gli ospiti della vostra spiaggia?
Allora, innanzitutto il Bobo Village non è costruito come gli stabilimenti balneari per solo umani, quindi c'è molto spazio tra una capannina e l'altra. Noi infatti non abbiamo all'interno della struttura degli ombrelloni come sono presenti sulle altre spiagge, ma abbiamo delle capannine in fibra naturale che rimangono sempre aperte e hanno molta distanza uno dall'altro, di modo che i cani possano avere, possa essere rispettata la bolla personale del cane. In più prepariamo proprio abbiamo una cartina della spiaggia dove in base alle prenotazioni viene fatto l'abbinamento dei cani vicino. Nonostante ci sia molto spazio, tendiamo a mettere i cani con un certo criterio. Poi chiediamo informazioni, viene compilata una scheda dove chiediamo informazioni se ci sono cani particolarmente magari reattivi, vengono messe in zone.
Pronto? In zone?
Mi sente?
Sì, adesso sì. Vengono messe in zone?
Vengono messe in zone apposite, un pochino più tra virgolette isolate, quindi abbiamo proprio delle capannine dedicate in modo che non si disturbi né la quiete dei cani presenti nella spiaggia e neanche che si stressino troppo questi cani in difficoltà con gli altri cani.
Ok, due domande perché rischiamo di perderla ogni tanto.
Va giù la voce.
Allora, poi chiedevo i costi della spiaggia, perché comunque non siamo venali, però non sono irrilevanti, e poi magari le chiederei di dire il vostro numero di telefono, casomai qualcuno volesse contattarvi direttamente.
Insomma. Allora sì, i costi della spiaggia, dove all'interno il cliente può usufruire di tutti i servizi, qua ci sono docce calde, docce fredde per i cani, c'è, come le diceva prima la titolare, l'area dove possono essere liberati, più tutti gli altri servizi della spiaggia, a un costo di per due persone e un cane 40 euro, con capannina, lettino e sdraio. All'interno poi della cifra c'è anche il veterinario che è sempre presente qua nello stabilimento.
In questo periodo o in tutti i mesi estivi? Perché so che cambiano i costi poi in base al mese, almeno.
Poi in agosto aumenta di 10 euro.
Ah, ok, 50 euro, okay. Perfetto. Vuole lasciare...
Se la coppia ha più di un cane, la cifra rimane invariata, cambia solo se c'è una persona in più.
Ok.
Un po' l'idea del Baba Village è quello che i cani non paghino la struttura, ma solo le persone.
E il numero di telefono, così se qualcuno...
Allora, il numero di telefono è 019 480 5555.
Ah, 480-555-019. Esatto. Luisa, vuoi chiedere qualcosa?
C'era solo una mail, vi ricordate?
Ah, sì, c'era una mail.
Sì, c'era una mail. Vabbè, una nostra ascoltatrice chiedeva una mappa, insomma, hotel in Liguria che ospitano cani o comunque altre spiagge oltre la vostra, se ci sono.
Non vado a fare pubblicità alla concorrenza.
Vabbè, magari lontano.
Ma secondo me non ci sono.
Altre spiagge, potete trovare altre spiagge per cani che accettano i cani. In Liguria, perché a Pietra Ligure, a Finale Ligure ci sono altre spiagge per cani, e possono guardare com'è la struttura, sicuramente non è diciamo
se voi siete attrezzati, certo.
Come il Babbo Villaggio, qui abbiamo la possibilità di far fare il bagno ai cani tutto il giorno, quindi non abbiamo limiti di orario per far entrare i cani nello specchio d'acqua.
E per quanto
mentre
riguarda
in altre strutture ci sono degli orari prestabiliti per far entrare i cani in acqua.
Per quanto riguarda gli hotel, il fatto che ci sia la vostra struttura dal Bissola ha reso più, diciamo, più semplice?
Indubbiamente sì, infatti sul sito del Babbo Village troverete proprio una sezione dedicata
agli hotel
alle
che accettano
che
cani,
mm-hmm. che sono chiaramente aumentate da quando la signora Dall'Orto ha dato questa possibilità ad Albisola.
Perfetto,
vi ringraziamo.
Noi la ringraziamo, vi ringraziamo tantissimo.
Grazie
e complimenti per questa iniziativa, perché la vostra struttura è.
Io ci sono stata anni fa ed era molto bella.
Infatti,
fantastico. Se ci torno a trovare,
mi sono un po' spostata. Ero in Piemonte prima, ero più vicina. Però...
ok, va bene.
Non
se
si
non
sa mai.
Capitare,
no, volentieri.
Sì, a noi fa molto piacere.
Grazie.
A presto, buona serata.
A presto, altrettanto, buonasera. Buonasera.
Giacomo, brano musicale. Allora, abbiamo in linea la signora Patrizia Daffinà di Bau Beach, che è un'altra struttura che accetta cani e che è molto conosciuta qui da noi nel Lazio, si trova a Maccarese, se non ricordo male. Buonasera.
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 Benvenuta tra noi intanto e grazie per essere per aver dato la sua disponibilità. Ci racconta com'è Bau Beach, ce la vuole descrivere?
Allora, Bau Beach è il posto, viene definito il paradiso dei cani, perché è un posto dove i cani possono stare assolutamente liberi, mm-hmm. e dal guinzaglio, da museruole, hanno 7000 metri quadri a loro disposizione, possono fare il bagno liberamente, possono fare bagno anche nel fiume adiacente, nel lago che si è creato appunto grazie a delle anse spettacolari di questo fiume Arrone che scorre nelle vicinanze della spiaggia. Può andare in canoa il cane, può fare yoga con noi, può fare un sacco di cose, insomma, quindi per questo tutte le persone che vengono poi se ne vanno dicendo questo è un paradiso.
Come è strutturata la spiaggia? Vi sono ombrelloni? Come è strutturata?
Certo, allora diciamo che di base ci sono tutte le cose che normalmente offre uno stabilimento balneare, per cui lettini, ombrelloni, sdraie, ci sono anche delle sdraie per persone disabili, che possono andare fino in mare, addirittura sono galleggianti, abbiamo praticamente ci siamo
qualche modo preoccupati di dare anche a queste persone che non hanno molta possibilità, no, mm-hmm, di girare, diciamo che questi posti normalmente non hanno molta accessibilità. E allora, visto che tantissime persone disabili hanno il cane e anche tantissime persone anziane hanno il cane, abbiamo pensato di provvedere anche in questo senso. Poi c'è un ristoro, che è un ristoro rigorosamente vegan, perché noi, essendo un'associazione animalista, ci teniamo moltissimo coerenti.
Insomma, la carne la mangiano solo gli amici a quattro zampe, nel caso.
Prego?
Dicevo che la carne, o comunque insomma prodotti animali, la mangeranno solo gli amici a quattro zampe.
Sì, diciamo che noi preferiamo consigliare il pesce piuttosto che la carne, diciamo, rossa, motivi proprio di nutrizione, di alimentazione, diciamo che tutto quello che deriva dagli allevamenti intensivi cerchiamo di eliminarlo anche per i cani, e poi consigliare appunto una scelta orientata verso questa direzione. E, dicevo che tra l'altro questa coerenza la sosteniamo anche assolutamente nella ricerca degli sponsor, che abbiamo tutti sponsor assolutamente etici, che non fanno sperimentazione su animali. Siamo molto attenti in questa cosa, per questo noi siamo un'associazione riconosciuta in questo senso, no?
Sì.
Abbiamo questa garanzia anche, e per questo abbiamo registrato un marchio che è diventato purtroppo un sinonimo, perché ormai Bau Beach è spiaggia per cani,
tra
un po' sarà solo Zenichelli, viene usato in descrizione, e in realtà è un marchio registrato. E noi ci teniamo tantissimo a dire che è l'unico Bau Beach, quello di Maccarese. Poi altre spiagge per cani fanno le loro scelte, chiaramente noi non possiamo che essere comunque felici del fatto che ci siano altre strutture, perché chiaramente Bau Beach da solo non potrebbe mai soddisfare.
In che anno siete nati?
No?
In che anno siete nati?
Noi siamo nati nel 1998.
Uh-huh.
E ha avuto la spiaggia, l'associazione ha avuto una serie di peripezie dopo 8 anni di attività, che praticamente hanno determinato addirittura 12 ricorsi al TAR del Lazio. Insomma, ci sono stati degli enormi disagi inizialmente, insomma, diciamo a fase inoltrata dell'attività, perché purtroppo noi non eravamo concessionari di un arenile, ma lo avevamo preso, diciamo, in affitto, no? Avevamo fatto una subconcessione, e quindi quando questa persona, che era il concessionario, decise di dare questa spiaggia ad altre persone, noi ci siamo ritrovati praticamente senza un luogo dove poter realizzare la nostra attività. E da lì poi c'è stato un cambio di amministrazione, insomma ci sono stati talmente tanti macelli che ci hanno
fatto aggiungere ad oggi.
Siete sopravvissuti. Quindi.
Quanti cani potete e quanti clienti potete ospitare all'interno della vostra
spiaggia? Abbiamo un massimo definito dall'ASL veterinaria di 150 cani al giorno. E le persone invece possono essere anche 4 volte tanto, insomma non è un problema perché la spiaggia è molto grande, però proprio per la estensione che noi abbiamo a disposizione, questo è un numero che è sufficiente per poter, diciamo, garantire a tutti i cani uno spazio adeguato per correre, per poter giocare, insomma, liberamente, senza dover essere tenuti al guinzaglio. È la prima cosa che noi facciamo, cioè liberarli da questa cosa del guinzaglio, che chiaramente in città può essere utile, però diciamo che in un posto come questo è giusto che i cani si godano la natura, no? Che
poi vi capita di frequente di avere dei clienti che abbiano un cane guida, quindi persone non vedenti?
Sì, abbiamo anche fatto una convenzione con l'Associazione Italiana Non Vedenti, quindi praticamente loro hanno, diciamo, dei privilegi, tra virgolette. Il cane guida non paga il biglietto, e anche il suo, diciamo, socio umano in qualche modo ha dei piccoli sconti, diciamo, sui vari servizi. E questa cosa da parte nostra è sia da una parte per dare appunto alle persone che hanno dei disagi, come dicevo prima, la possibilità di muoversi liberamente in un ambiente strutturato in una maniera, diciamo, giusta per accoglierli, ma sia anche e soprattutto per dare a questi cani, che normalmente fanno un mestiere, diciamo, abbastanza, come dire, impegnativo, no? La possibilità di essere magari per un giorno dei bambini contenti come tutti gli altri, per cui di socializzare, di correre, perché comunque sia in queste giornate dove ci sono state appunto queste persone che sono venute, si è creata una situazione bellissima, perché loro poi hanno giocato anche con gli altri cani, naturalmente hanno fatto parte delle varie comitive che si creano, abbiamo fatto anche yoga con loro. ed è stata un'esperienza molto bella.
Ecco, qualcuno dei non vedenti che hanno cani guida sostiene che non ama molto recarsi nelle spiagge dove ci sono altri cani per paura che vi siano magari cani un po' troppo aggressivi. Come risolvete questo problema?
Ma noi diciamo che risolviamo il problema alla base, nel senso che a Bow Beach non entrano cani aggressivi, non ci sono proprio, cioè qui c'è la garanzia. Noi tra l'altro abbiamo il nostro staff, un paio di educatori, io stessa sono un operatore di etologia relazionale, cioè diciamo che le persone che hanno un cane con problemi comportamentali vengono inviate a fare un percorso prima di arrivare qui in spiaggia. Questo percorso può essere di una settimana come di un anno a seconda della gravità della situazione. Molto spesso noi cerchiamo di educare le persone naturalmente perché sono quelle che portano poi il disagio nel cane.
Sì,
no?
In generale è così.
Quindi qui abbiamo avuto appunto queste associazioni, non solo quella per i ciechi, ma anche associazioni che si occupano per esempio di autismo,
sì.
Sono venuti con i bambini, e sono molto sereni perché poi si rendono conto che tutti i cani che sono qui sono tutti cani diciamo abituati a stare sia in casa che con gli altri cani nei parchi, no? Cani socializzati diciamo. Che sono per fortuna la maggior parte, insomma, diciamo che di cani che vivono una condizione di reclusione, per fortuna stanno cominciando a diminuire molto. Esiste sicuramente il problema che molta gente ancora non sa gestire bene un cane importante, un cane dico di una razza, di una specie che sia un pochino più impegnativa, no? Sia per indole, sia per stazza fisica. E per questo noi continuamente proponiamo corsi, incontri, piccoli stage, e cerchiamo di avvicinare le persone ad un rapporto corretto, diciamo, con il cane. Lo facciamo però nel gioco, nella convivenza, nel quotidiano proprio.
Allora, faccio la stessa domanda che ho fatto al collega precedente. I costi della vostra struttura, poi vabbè ovviamente se ci dà insomma un recapito telefonico, se ci sono hotel che accettano volentieri i cani. Poi finita questa intervista vorrei fare solo due o tre precisazioni, perché comunque rimane il fatto che i cani guida possono andare ovunque, sia in qualsiasi hotel che in qualsiasi spiaggia. Questo lo vorrei chiarire se qualcuno...
Sì, assolutamente. Solo che magari in alcune situazioni dove il cane guida può entrare, anzi diciamo nella maggior parte delle situazioni, il cane guida deve stare naturalmente vicino al suo umano.
Noi abbiamo scelto di parlare di strutture di questo tipo, che sono non sono tantissime sul territorio italiano, abbiamo scelto una al nord, una al centro, insomma per coprire proprio per questo motivo, perché queste sono strutture in cui il cane è il centro della vacanza, no? Mentre poi dopo rimane ovviamente salvo il discorso di prima.
Sì, sì, è chiaro, la legge lo prevede, l'ingresso ovunque, insomma.
I costi, appunto, dicevo, e
i recapiti, qui, essendo l'associazione, l'organizzazione di tutto è l'associazione Bow Beach Village sportiva dilettantistica, praticamente si fa una tessera associativa entrando che è di 11 euro e comprende anche una polizza assicurativa, è personale per cui la fa chi arriva con il cane. Dopodiché ci sono dei costi relativi all'ingresso del cane, quindi a questo kit di accoglienza che noi diamo, che è formato dall'ombrellino parasole, la ciotola per l'acqua, la ciotola per la pappa, un pasto completo da poter conservare, consumare diciamo qui in loco, in un'area riservata e recintata, perché l'unico posto recintato è quello dove praticamente devono mangiare, possono mangiare serenamente e tranquillamente senza essere invasi diciamo da altri cani, no? Quindi questa è l'unica precauzione per evitare che possano litigare per il cibo. Il cibo a volte può essere
essere una fonte di,
di disputa.
Poi tra l'altro, visto che noi diamo un mangime che è particolarmente buono e costoso, perché è un mangime a base di pesce, biologico, eccetera, noi chiaramente non lo possiamo sprecare, no? Per cui ogni pasto deve essere anche valorizzato in qualche modo e valutato dalla persona che accompagna il cane, in maniera tale che può capire effettivamente se il cane lo gusta, lo apprezza o meno, e poi eventualmente lo può acquistare nei negozi chiaramente che sono convenzionati col Bow Beach. E al di là di questo ci sono poi l'ingresso del cane, appunto dicevo, comprensivo di queste cose, anche di una polizza assicurativa, di un veterinario sempre reperibile e presente anche in spiaggia nei weekend, di educatori cinofili, insomma di tutta una serie di cose, delle docce con lo shampoo omaggio, eccetera, viene praticamente 6 euro nei giorni festivi e 5 nei giorni feriali. Però c'è una piccola differenziazione, se il cane per caso è stato adottato, allora a quel punto ha la possibilità di avere uno sconto di un euro.
Quindi, tipo se proviene da un canile municipale.
Se proviene da un canile, ma anche se proviene dalla strada, se la persona l'ha incontrato sua strada e non l'ha comprato, perché noi siamo assolutamente contro il discorso del commercio di animali. Noi crediamo che gli animali non siano degli oggetti.
Io sono al secondo cane preso alla muratella, quindi...
Quindi noi premiamo sia questo discorso dell'adozione, sì, assolutamente... È l'adozione anche di più di un cane, noi diciamo sempre due è meglio di uno, perché due cani si fanno compagnia mentre noi siamo fuori al lavoro, e quindi noi, se arriva una persona con due o tre cani, lo facciamo pagare come se fosse un solo cane adottato praticamente. Siamo molto in questo, molto assolutamente larghi di manica. Poi ci sono lettini e ombrelloni, il lettino viene 5 euro e anche l'ombrellone e nei giorni feriali e 6 nei giorni festivi. E poi basta, poi c'è il ristoro dove con 6 euro, 7 euro si può pranzare, pranzi molto vitaminici e energetici e vegani chiaramente, ci sono gelati biologici, stiamo diventando un localino di tendenza qui sulla costa, perché è l'unico ristoro vegan di tutta la costa italiana, per cui vengono anche persone senza cani che
solo
hanno fatto
per mangiare,
questa scelta, no? Di mangiare sì. Vegano.
Vogliamo ricordare dove vi trovate?
Ci troviamo a Maccarese, Maccarese sta vicino alla più fulgida Fregene, sì. Via Praia Mare, vicino allo stabilimento Rambra, poi c'è tutto sul nostro sito che è www.baubeach.net. Una cosa importantissima è che chi viene qui deve sapere che oltre a godersi la giornata di mare e a poter andare in canoa, a nuotare eccetera, ha la possibilità di frequentare anche gratuitamente tutta una serie di corsi. Si parte dallo yoga, poi c'è il Pilates e poi c'è il Pentadog, che è una disciplina ambientata di sana pianta al Bow Beach, che coinvolge naturalmente il cane e che non ha nulla di diciamo competitivo, serve per trovare o ritrovare l'armonia e l'empatia con il proprio cane.
Perfetto.
Venite armati anche di buona intenzione
sportiva, diciamo.
Il Pilates con il caldo io l'avevo dura, però
Pilates, guarda, si fa nell'ora, chiaramente si fa a mezzogiorno.
Beh, immagino.
Diciamo, il pomeriggio
è anche perché sennò, insomma, dovreste rianimare gli utenti.
Tra l'altro, guarda, per esempio lo yoga, abbiamo sperimentato e quest'anno lo faremo per tutta l'estate, anche lo yoga in galleggiamento con delle speciali pedane che vengono messe proprio nel fiume. E abbiamo fatto una cosa bellissima ultimamente. Praticamente ci lasciamo portare dalla corrente e nello stesso tempo facciamo yoga. E il cane è con noi, per cui o è con noi sulla pedana o è con noi perché nuota nel fiume, no? Perché il fiume è abbastanza basso, per cui i cani si divertono a seguirci in queste nostre follie olistiche, diciamo.
Benissimo, okay, noi la ringraziamo.
Credo di aver detto tutto.
Sì. Il numero di telefono per chi non ha internet.
Allora, perché... il numero è questo 349-696-461.
Puoi ripetere perché è andato via il primo numero?
349-296-461.
Benissimo.
Perfetto, grazie infinite.
Grazie mille, buona estate.
Grazie a
buona
voi,
estate a tutti.
Ciao. A presto.
Brano musicale, così ci colleghiamo con il Walter.
Sì.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia. Moonshine, teardrop in my eye, country road.
Canta.
Lui
so,
canta.
Canta
Madonna,
che si passa.
So, dalle mille sfaccettature.
No,
dalle
devi
mille...
dire risorse.
Risorse.
Anche, no, anche no, sfaccettature non... c'è.
Ma ahimè c'è ovunque.
Ovunque no. Vedi,
mi ero data ovunque... la regola di non dare a mio figlio un nome con la R e poi gliel'ho dato lo stesso.
Francesco?
Nome, non... sì, esatto.
Un saluto a Francesco, non so se magari ci starà
non
ascoltando.
Credo. Fa la nanna, credo.
Il babbo ci ascolta?
Ma non lo so. È un impenitente.
Come si chiama tuo marito?
Gennaro.
Lo sapevamo naturalmente. Di cui apprezziamo gli oroscopi che pubblica il giornale.
Che
su
non sono
Facebook.
Suoi, però perché detta
no,
così.
Lo so.
No, perché uno che non lo sa non fa l'astrologo.
Non fa l'astrologo.
Walter, interrompiamo.
Il Walter. Abbiamo il Walter. Buonasera Walter. Non c'è.
Non ce l'abbiamo.
Sì, certo. C'è. C'è. Un attimo di pausa, no. Così per la suspense. Capito?
Che cioè, dici? Che
forma,
dici?
Hai fatto pausa
forma
per
teatrale.
Sì, certo.
Ciao carissime, come state?
Ciao, quando, ora che sentiamo il Walter molto meglio.
Oh, questo è un bellissimo complimento. Grazie,
vedi?
Grazie. Contraccambio.
Allora, io non vorrei interrompere.
Questo idillio.
Siccome io ho un treno, che prima io devo prenderlo questo treno.
È un mezzo di locomozione, vedi che c'è un modo per...
Allora Walter, ti abbiamo chiamato, vedi, io sono molto pratica, ti abbiamo chiamato perché ci sono stati chiesti da più parti alcuni consigli, suggerimenti per l'estate, diciamo così, quindi
sì.
Per... la migliore manutenzione del cane durante l'estate.
Cosa il cane non deve
cosa
patire
non deve fare,
in estate.
Cosa possiamo fare,
esatto,
per aiutarlo a soffrire meno il caldo? Insomma, dei consigli.
I consigli,
beh, allora,
del
Walter. La tematica è abbastanza ampia e tra l'altro è anche ben regolamentata. Adesso il benessere degli animali è proprio, diciamo, di mira da tutti gli stati componenti della comunità europea. Ha fatto parecchie normative. A prescindere, diciamo, queste parti di normative e di leggi, diciamo che sicuramente la prima cosa, il primo alimento è l'acqua che l'animale deve sempre avere a disposizione, evitare le ore più calde, un po' come si sentono sui bollettini per gli uomini,
per
persone
gli anziani
anziane,
e
per i bambini, esatto.
Sì.
Quindi sotto questo punto di vista, in spiaggia, quando la sabbia è 40, 50, 60 gradi, penso che quando uno cammina scalzo si brucia i piedi, deve pensare anche all'animale che sta vicino. Ottenere gli animali anche sotto l'ombrellone quando c'è molta afa, io penso che sia assolutamente da evitare, ma questo penso che ci arrivino tutti quanti, non ne sono sicuro.
Non
sarei
meglio,
così
no,
certa di questo.
È meglio sempre un po' ricordarlo, sì. No? Le passeggiate al mare, visto che si parla di estate, sono sicuramente belle, la mattina, la sera, a lungomare. Ricordiamoci sempre che tanti bagni creano problemi anche se non dovrebbero, quindi portarsi dietro un pochettino di normative, tanto per dirlo, e se ci fossero dei problemi chiamare i vigili o chiamare qualcuno in modo che si faccia un pochettino sentire. Cercare sempre di tenere i toni bassi, questo è il mio consiglio, e cercare di portare alla ragione le persone. Io normalmente non ho mai problemi, però ci sono persone che ogni tanto ne hanno e lì capire di chi è la colpa tante volte
non è facile.
È difficile, insomma, sì, perché interporsi, noi come non vedenti dobbiamo essere i primi a interporsi in maniera positiva. Tornando al cane, perché è un argomento molto grande, ridico, viaggi in macchina, quando si viaggia in macchina anche lì sempre tenere acqua a volontà, mangiare c'è sempre tempo.
Non lasciate il cane in macchina sotto il sole, per favore, perché ci lasciano anche i figli.
Esatto,
alcuni.
Ci lasciano i figli e poi insomma io penso che sia una grande disperazione. Poi ci sono delle multe notevoli dietro queste...
Sì, perché abbandono...
Se uno lascia il cane in una macchina al sole, hai voglia, i finestrini aperti, però dentro... temperature salgono, quindi non lasciate macchine, cani fermi nei parcheggi, quando vi muovete portate dietro 1-2 litri di acqua, anche per una taglia media, per taglie superiori molto di più, perché basta un ingorgo, stare 2-3 ore fermi e in estate sapete che può succedere, è sicuramente una cosa da prendere in considerazione. Al mare può succedere che il cane si butta in acqua, fa i suoi bagni, risciacquarlo con acqua, usare poco tensativi, sciampi o robe di questo genere, in quanto basta l'acqua per tirare via il sale. Il sale è un elemento che asciuga molto il pelo dell'animale, quindi nell'integrazione diamogli un po' di vitamina E, vitamina A, e quindi viene data bene con un cucchiaio di olio di oliva nel mangime, è mescolato, di solito è molto appetibile, gli animali lo mangiano molto molto volentieri.
Walter, non so se sto per farti una domanda sciocca, ma il cane con il sole, ad esempio, ha dei punti che sono molto delicati, tipo il naso,
esatto,
sì. Come proteggerlo?
C'è chi ci mette sulla cremina, cremina cioè una cremina con protezione 20, 25, roba del genere. Il cane di solito se la lecca via,
no,
lì
infatti,
è un po' una guerra,
dicevo,
no?
Il cane se la lecca la cremina.
Certamente se la lecca via, insomma. Cosa volete fare? Cioè lì è, come dico, è un po' una guerra. Il cane difficilmente sta anche al sole, a parte il mio che si sdraia al sole.
Anche il mio si sdraia sempre.
Il mio cane di prima si sdraiava al sole proprio messo a pancia in su con le zampe. Lei si bruciò il naso, si ustionò proprio il naso e le rimase questo naso più rosa,
amore,
che tutti guardavano.
Sì,
ma si ustionò proprio come gli umani.
Ma
sì.
I protettori sono sicuramente una cosa importante. Poi per tutte le dermatiti o tutti i problemi di pelle, iniziare a lavorare da dentro, ovvero sia con integratori liposolubili, come ho detto prima, l'olio e robe del genere. Per quel che riguarda gli elettroliti, volendo gli si possono dare. Io non li prendo io e raramente li prendo, anche se faccio parecchio sport, acqua e un'alimentazione diciamo normale, credo che lo si possa portare. Poi per le persone un attimino più precise, basta che vadano in una farmacia, ci sono elettroliti specifici o anche in qualsiasi negozio di prodotti animali, quando fa tanto caldo, per reidratarli. Un punto che mi viene anche in mente è quando fanno i bagni, può darsi che si sporchino con residui di petrolio e quelli sono molto difficili da tirare via, ognuno ha un po' la sua ricetta, usare sempre dei grassi per tirare via i grassi, quindi
sì.
Con l'olio anche lì o con dei grassi si prende un po' di ovatta e si tira via abbastanza facilmente, la prielina o queste sostanze qua, insomma. Io non le prenderei eventualmente.
Sono anche un po' tossiche.
Fino da fare.
Walter,
poi
abbiamo un po' di quesiti degli ascoltatori.
Vai.
Se sei d'accordo con risposte
rapidissime,
prego, perché
se no non finisco più perché l'argomento è grandissimo.
Lo so. Vai,
no,
Francesco.
Diciamo che c'è un messaggio di Jenny. Se vado a Tirrenia con la mia patatina a quattro zampe, dite che lei si becca filariosi o lecimania? So che lì è pieno di zanzarotti.
Le malattie in tutta Italia non la conosco, sicuramente deve andare dal suo veterinario e chiedere, che si può informare all'azienda sanitaria e dirgli se è il caso, ma al 90% penso di sì, perché
in Liguria, Toscana sì, direi di sì.
Sì, esatto, insomma, queste profilassi qua vengono fatte ormai di routine.
Comunque, esatto, basta, cioè per la filaria in particolare c'è un vaccino adesso che è proprio fatto con una puntura che si fa una volta l'anno come gli altri. Poi per il mio cane fu nocivo, per il cane di prima, quindi io alla fine le davo la solita pastiglina mensile, che è una tavolettina che ai cani piace anche un sacco perché ha la carne, è una profilassi molto semplice. Per la leishmania, a parte usare quegli antiparassitari che ci sono adesso, che hanno anche questa, insomma, la protezione contro i papatacci.
Leishmania
che sono
Donovan.
Esatto. E poi ci sono, adesso è uscito questo vaccino, su cui però io da veterinari ho sentito opinioni diverse.
E dare delle opinioni, diciamo, in una trasmissione così, io dico informatevi bene, dopodiché chiamate anche per chi va in Sicilia, non soltanto a Tirrenia, diciamo, chi va in Sicilia, a Jesolo, a Ferrara.
Ma infatti poi d'estate
Cugna,
nei luoghi di mare, con l'acqua, l'umidità e il caldo,
le zanzare,
secondo me trovare un posto senza zanzare non è facile.
Ormai neanche a Roma è facile, una casa senza zanzare.
Insomma, la vedo difficile.
Porca miseriaccia. Francesco?
No, diciamo non ce ne sono più.
Ah, solo quelle?
Sì, ce ne sono altre, però riguardano.
Allora, altri suggerimenti tipo su come tenere... Io nella lista Cani Guida, una ragazza ha suggerito una giacca rinfrescante, praticamente questa tipo impermeabile di quelli che si usano per la pioggia, molto leggera, che bagna, se tu la bagni con l'acqua tiene fresco il corpo del cane se tu devi uscire proprio nelle ore più calde. Stratagemmi così tu li consiglieresti?
Il principio attivo di questa giacca è che evaporando l'acqua assorbe molta energia e quindi rinfresca quello che c'è sotto. Però consigli, i cani si termoregolano come noi persone molto bene. Io dico, se l'animale è un po' accaldato, con un colpo di sole, un colpo di calore, che può succedere, allora un bello straccio bagnato in testa, rinfrescatelo bene, lavatelo bene con acqua fresca in modo che si rinfreschi.
La testa è importantissima.
Mettere questi cappottini, personalmente, questo diciamo è una mia valutazione diciamo personale, né come medico né come niente, non gli vedo bene in inverno e non gli vedo bene in estate, quindi perché l'animale si regola sicuramente da solo. Rasare, quello magari aiuta, specialmente quei cani che hanno pelo lungo e sono in posti molto, molto caldi, però mai rasare sotto i 4-5 centimetri, perché dopodiché si possono avere delle forti dermatiti da sole, quindi sotto questo punto di vista la pelle diventa più sensibile, no? Comunque ribadendo sempre il concetto che insisto, la pelle la si cura già da dentro nell'alimentazione, perché la maggior parte delle dermatiti che sono presenti negli animali provengono da problematiche interne, specialmente eczemi o forme di dermatite di quella derivazione. Se si formano ad esempio vesciche o l'animale si scotta sui polpastrelli, lì va fatta una fasciatura, ma prima bisogna sgridarsi da soli, perché vuol dire che non si è avuta attenzione sull'animale. Questa è una condizione che secondo me è importante, perché tante volte noi non consideriamo molto l'animale. Questo è destinato a tutti, non quelli i cani guida, ma a tutti i possessori di cani, anche perché penso tramite questa trasmissione mi hanno contattato anche persone per chiedermi diciamo problematiche diverse o consigli, diciamo, o per fare quattro chiacchiere molto probabilmente, non lo so. Dunque,
ti stiamo rendendo famoso, Walter.
No, famoso assolutamente no, però insomma il tema animale è sempre una cosa di cuore per la maggior parte delle persone, no? Purtroppo poi ci sono dei casi dove ci sono delle persone che mettono e buttano fango su tutti gli amanti degli animali, trattano male gli animali e quindi ne facciamo, diciamo, paghiamo le conseguenze noi. Comunque, facciamoci molta autocritica, non facciamoci mai grandi problemi, ma teniamo grande attenzione a un animale che ci dà tantissimo, qualsiasi animale sia, un cane guida, un cane normale. Io amo tantissimo i cani, ma anche i gatti, per carità. E cerchiamo di capirli, questo è sicuramente un messaggio che do molto volentieri, in quanto capendo l'animale, capendo le sue esigenze, loro danno parecchi segnali, siamo attenti a valutare i segnali che danno.
Due domande velocissime, allora una è sul discorso delle ustioni delle zampine, no?
Sì.
I cani guida a volte sono anche costretti di fatto a camminare, che ne so, io esco dal lavoro all'1:30 più o meno,
certo,
no? È chiaro,
certo,
che non è che posso decidere che di uscire,
certo,
prima o dopo. Allora ci sono sia queste pomatine che si possono mettere sotto le zampine, mi devo dire che non è mai successo, però so di casi, sia queste pomatine, ci sono addirittura delle scarpine che io ho visto,
sì,
anche che
sì,
non ho,
sì,
mai però utilizzato. Cosa ne pensi di queste due soluzioni? E l'altra domanda è, tu prima parlavi dei colpi di calore, quali sono i segnali che ci dicono attenzione, potrebbe sta succedendo?
Allora,
questo,
per quello che riguarda le scarpine e le cremine, va tutto bene. Se tu devi uscire a Bologna, che ci sono 60 gradi sull'asfalto, poverino, insomma, cioè, lavora, cerchiamo di dargli una mano.
Esatto,
no?
Sì,
e fatto. Quindi scarpettine si provano, si vede un pochettino come sta l'animale. Non è che le tollerano facilmente,
no,
alcuni
sì,
la maggior parte con difficoltà. Le cremine protettive, anche quelle di prevenzione, non lo so quanto possono fare, perché dopo diciamo 20-50 metri non so cosa rimanga della cremina sul piede. ribadisco il concetto di prima, l'alimentazione con sostanze liposolubili, tenere elastica la pelle è sicuramente una cosa molto importante. Le scarpine le preferisco sicuramente alla cremina. Per quello che riguarda il colpo di calore che può prendere un animale, il primo sintomo è l'abbattimento del sensore. L'animale si sdraia o inizia a barcollare, fa fatica a muoversi. Diciamo i segni visibili, perché poi sono altri segnali che un medico va a vedere, però tipo tachicardia o robe di questo genere, però la prima cosa è proprio l'abbattimento del sensore. L'animale è svogliato, barcolla, tende a cercare l'orma, l'ombra, non vuole muoversi, e quindi lì attenzione subito, sta giù, chiamandolo lui non si alza, insomma è molto, molto addormentato, ecco, l'animale. Quello è sicuramente un sintomo da prendere in considerazione e rinfrescarlo. Se la temperatura è molto calda, rinfrescarlo. Per i cani che vengono lasciati nei giardini o in qualsiasi posto aperto, la legge obbliga a fare un riparo all'animale all'ombra. Quindi chi ha l'animale nel giardino è obbligato ad avere un posto dove l'animale si può rifugiare e deve essere fornito di acqua. L'acqua va messa in una bacinella grande, anche, cioè su un cane medio, un Labrador, un Golden, potete fare bacinelli da 2, 3, 4 litri, non è assolutamente importante, perché dimenticarsi di mettere acqua per un animale, lui è nostro succube, ovvero sia lui fa quello che gli facciamo noi, certo. Non è che va a aprirsi un rubinetto e si riempie la ciotola da sola. Quindi queste attenzioni sono sicuramente importantissime e tra l'altro sono sanzionabili con delle multe anche abbastanza importanti, quindi cerchiamo di evitarle.
Walter, noi ti ringraziamo per questa tua carrellata di consigli e ti auguriamo buone vacanze.
Ci ritroviamo a settembre, vedrai che ti richiamerò.
Benissimo, allora signore, buone vacanze anche, ciao, anche a voi, e buon lavoro per chi continua a lavorare, e salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori.
Ciao Walter.
Ciao, ciao.
Allora, allora io direi che, visto che è tardi e io ho il treno appunto, allora, allora volevo solo fare questo velocissimo discorso a cui tenevo sulle spiagge e sul fatto che noi coi cani guida abbiamo, diciamo, diritto per legge sia ad entrare in tutte le spiagge sia negli hotel, quindi qualora qualcuno opponesse il fatto che non si accettano cani,
è tanto di legge,
esatto, c'è la legge, quindi
la solita nostra legge,
procedete. Noi abbiamo scelto di parlare di queste spiagge particolari, come dicevo prima, per mettere al centro il cane, nel senso che sono spiagge che hanno delle attenzioni in più, e poi perché ci può essere chi preferisce una spiaggia dove sa per certo che non troverà
mai quello, la strada.
Sì, non troverà mai quello che gli dice: a me il cane non piace, perché se no sei scemo, perché vai in una spiaggia che si chiama
Io non mi meraviglierei, sai, il sole.
Detto questo, mi era stato chiesto da amici la settimana scorsa, che avevamo parlato del fatto che sarebbe fatta questa puntata, la questione della cane guida che dovrebbe avere in spiaggia sempre la pettorina. Allora, siccome fa caldo, cioè ci mancherebbe che il cane debba avere sempre la pettorina. Qualcuno mi ha detto che ha trovato la soluzione di mettere una pettorina leggera o comunque qualcosa che indichi trattarsi di un cane guida, però non vi possono imporre di tenere sulla pettorina il cane durante tutta la giornata, solo perché quello è un cane guida, non è che se uno sta sotto l'ombrellone deve stare con la pettorina. Sul fatto di fare il bagno al cane invece bisogna attenersi a quelle che sono le regole del posto in cui si è. Quindi se in quel posto non è previsto, io poi personalmente, per esempio, quando portavo il cane in spiaggia, sceglievo di fargli fare il bagno magari alle 7 del mattino, alle 7 e mezza di sera, quando ero tranquilla che non ci fossero più umani a rompere le palle. Lungo il giorno evitavo di farlo in modo tale da non avere problemi. È chiaro che però nelle ore calde un cane che non si può bagnare, secondo me, opinione anche quella molto personale, magari in spiaggia è meglio se si evita, se si può, ecco, di portarcelo nelle ore proprio calde calde, per i problemi che diceva prima Walter. Basta. Adesso, Francesco, ti chiederei se leggi l'email di Irene Verzeletti.
Sì, che è un po' lunga.
Esatto, che me l'ha mandata chiedendomi che venisse letta, perché aveva piacere di raccontare la sua esperienza, allora, con il cane Logan. E poi, se abbiamo delle altre email, andiamo in volata, perché sennò veramente...
Questa è lunga, questa di Irene.
Ok.
Il cane per me non è stato solo i miei occhi e una parte di me. Mi ha riportato la serenità. Ecco la nostra storia. Gennaio 2013, da 3 anni rimasta senza un partner vedente con cui ho avuto un'intensa storia d'amore, mi sono ritrovata demotivata, sola nel cuore, ma anche nelle cose pratiche. 3 anni di depressione che mi portava a piangere al risveglio e la sera l'abisso. Un'amica mi consiglia il cane, il mio istruttore di mobilità me lo sconsiglia per le mie difficoltà col bastone. Pochi membri della mia unione cieca invece sono a favore. Dubbiosa e estremamente triste, dopo un fallimento anche come guida a dialogo nel buio, mi ritrovo una domanda già compilata dal mio ex. Ricordo ancora, me l'ha portata già scritta, mancava solo la firma. Ho firmato senza rendermene conto. Il colloquio alle inviate? Ero così agitata, più che alle 2 lauree, più che agli esami, più di tutto. Pensavo, mi diranno che non sono in grado, anche qui. Ho conosciuto Marco, Davide, Silvana e Davide. Avevano dei sorrisi così grandi e che accoglienza. Mi sono sentita normale per la prima volta. Scherzavano con me come se fossi una di loro. Ho provato il cane finto, è stato un poco freddo e impersonale, ma mi piaceva. C'era una specie di psicologo, non ricordo, ha visto se sapevo andare dritta, mi ha fatto delle domande. Io insistevo dicendo che volevo provare, che non volevo però che il cane rimanesse traumatizzato. Gennaio 2012. È pronta Fata, un cane femmina. Ho detto di no perché papà stava facendo la chemio e nel giro di 2 anni ho perso le 2 persone che per me contavano di più al mondo, o meglio, una la stavo per perdere. Aprile 2012. È pronto Logan. E se dico ancora no, scatta la rinuncia. Ho accettato con tanta paura ed emozione allo stesso tempo. 6 maggio 2012. È arrivato Davide con Logan. Davide ha più o meno l'età del mio papà. Al mio primo pianto, mentre camminavo con Logan, è stato risoluto, forte, e mi viene un nodo in gola solo a pensarci. Logan era educato e sembrava quasi infondermi coraggio quando gli ho fatto la prima carezza. Abbiamo prima giocato insieme, poi passeggiata per il mio paesello di campagna. Davide sempre con noi, e alle mie cadute e scoraggiamenti Logan era sempre pronto con una scodinzolata a ripartire e Davide a rimproverarmi bonariamente e anche con tanta ironia. Sembrava che Davide e Logan trasformassero i miei fallimenti in punti da cui ripartire. 3 giugno 2012. Papà vola in cielo. Logan, come per tirare a tutti sul morale, ha fatto tanta compagnia e ha dato serenità. Dovevo portarlo fuori, andare al lavoro con lui, essere cercata da lui per mangiare e giocare insieme. Mi fa sentire gratificata, come se qualcuno ancora mi volesse bene. Ogni anno porto Logan dalla famiglia affidataria per una giornata, ci andiamo insieme. Sandy, la signora che lo teneva prima, è simpaticissima, tanto disponibile all'ascolto e Logan è tanto contento di rivederla. Ogni anno ci richiamo anche per qualche giorno all'Imbiate, dove trovo sempre un ambiente fantastico. Ringrazio Davide, Silvana, Roberto e Marco, che insieme al signor Veronesi mi hanno proprio dato tanto in tutti i sensi. Logan però è il massimo. Sempre pronto a imparare percorsi nuovi, sempre pronto ad aiutarmi se sono sopra pensiero, riportandomi sulla retta via, e se sono triste mi cerca come un compagno fedele. Lui mi aspetta al mattino per uscire insieme. È bello prendermi cura di lui, spazzolarlo, accarezzarlo, e sento che mi dà un riscontro bellissimo. Percepisco persino che mi ascolta, lo sento da come si muove, muove le orecchie, e quando non c'è è come se mi mancasse metà di me. Ringrazio ancora Davide per avermelo presentato, per aver avuto fiducia nelle mie capacità, anche se io stessa non ne avevo. Ringrazio voi che mi avete dato l'opportunità di condividere questo con tutti. Il cane guida non è solo per portarci in capo al mondo, ti cambia la vita, fa parte di te anche se non ci fai grande strada. Ringrazio chi mi ha sostenuto in questa scelta, anche la mia famiglia che ha accettato Logan in un momento difficile. È come se dentro di lui ci fosse il mio papà, perché Logan è anche tanto protettivo nei miei confronti ed è anche tanto geloso. Ho scritto per lui una canzone, ma non è niente in confronto al dono che Dio mi ha fatto. Quando mi porta a fare la comunione in chiesa, dopo aver ricevuto Gesù, faccio una carezza a Logan come per trasmettergli che sono contenta che, in qualche modo, io e lui ci apparteniamo. Sì, io e il mio Logan. Irene Verzelletti.
Ringraziamo Irene, appunto come dicevo prima, qui si tratta di condividere proprio il proprio vissuto personale, quindi non credo che ci sia niente da, da dire.
No, assolutamente.
Procediamo rapidamente.
Veloce. Allora, signori, buone vacanze. Grazie Luisa di queste trasmissioni. Sei veramente l'anima della radio. Un grosso saluto. Oddio. Cinzia Cartecchini.
L'anima della radio, speriamo di no.
Andiamo. Come no. Rossana, così interessante, ma a volte quando gli ospiti parlano a go-go un po' fa da sonnifero. Un saluto a Luisa, ti ho ascoltata martedì, interessante. La Zanardo mi è piaciuta da matti. Ancora Pina, ciao a tutti, solo per dire che Luisa ben trovata, sei stata grande martedì, splendida trasmissione, volevo proprio dirtelo, ho ascoltato la registrazione poiché ero in ufficio, ma è stata veramente di livello grandioso. Allora, eccola qua, Franceschino, mi pensi spesso, vero? Emoticon slide, ma scherzo ovviamente, ma certo che ti penso. Buone vacanze ai cagnotti anche a voi, ma seguirete a luglio, patata 69.
Eccola qui la nostra.
Seguiteremo
a luglio, settembre. Ma non con scodinzolando.
Non noi, ma insomma, Francesco lo ritroverai, patata.
Sì,
non
sì, sì, dopo il 10 luglio.
Va in ferie con la moglie adesso,
e
però.
Il figlio. Vabbè, allora, Silvia Zigliani, ciao, allora, un attimo, Rossana, ultima puntata, ma tornerete magari sì. Un po' più fresh, sì, insomma, meno interviste lunghe tipo quella dell'allevatrice, ma testimonianze, aneddoti simpatici, confronto, servizi tipo il veterinario, il nutrizionista, il comportamentista, insomma rubrichette agili e qualche curiosità non guasterebbe. L'ultima di Silvia Zigliani. Ciao, complimentissimi per la trasmissione di martedì. L'ho scaricata da Forese perché avevo il rientro. Ma siete stati stratosferici, veramente meravigliosi. Brava la Luisa, ma ormai è una certezza. Veramente notevoli anche i componenti della commissione. Scusate se lo dico qui, ma veramente congratulazioni. Argomenti importanti, ospiti veramente di una importanza e inoltre anche momenti per sorridere. Veramente favolosi. Ho preso anch'io una freccia rossa di questo.
Sì. Ti ha gasato patata 69, lo sappiamo. Vabbè.
Ecco.
È finita?
Sì, sì.
Ah, okay.
Benissimo. Allora, Irene, io ti ringrazio.
Saluto tutti. Cercheremo di provare a seguire i vostri consigli e di essere più fresh. Per prossimo,
andando so, verso l'inverno verso per forza l'inverno, dobbiamo essere più
faremo
fresh.
Faremo la puntata sulla vacanza sulla neve, poi verso il cielo.
Irene, davvero grazie perché ti sei sempre sobbarcata dei viaggi andata e ritorno.
Spero
veramente
di sobbarcarmi anche il ritorno, non sarebbe lo scopo adesso.
Allora tratteniamo un altro po'. Grazie davvero, grazie a quanti ci hanno seguito in questi mesi. Grazie a Elena che oggi non abbiamo sentito.
Non c'era posto. Comunque.
Non c'era posto, Elena, per te mi dispiace, non so se tu ci abbia ascoltato.
Sì, l'ho detto di ascoltarci, poi la interrogo.
Va bene, poi le faremo
sì. Ricordo ancora la mail caniguida@wicechi.it se volete scrivere a Elena e a noi, insomma, della commissione.
Buone vacanze a tutti, gli amici, ma tanto noi ci sentiamo martedì con una puntata dedicata, una trasmissione dedicata alla cucina che ci è stata richiesta tantissimo.
Poi Luisa è l'anima della radio.
Per favore, fa un po' impressione questa cosa. Grazie a Giada, grazie a Giacomo Elmi che ha curato la parte tecnica, grazie a Francesco Piscitiello e a martedì. E no, anzi, con la diretta di Radio Oltre e Radio/Radio sabato mattina.
Sabato pomeriggio, esatto. Tutto il giorno.
Tutto all the day.
All the day.
Un abbraccio e con me a martedì.
Serata.
Buona serata.
Ciao.
Ciao.
Abbiamo trasmesso...
Quattro cani per strada, il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza, vive addosso ai muri e non parla mai.
Scodinzolando.
Vive addosso ai muri e non parla.
Hanno condotto Irene Balbo e Luisa Bartolucci.
Il secondo è un bastardo che conosce la fame e la...
In redazione Francesco Piscitiello e Giada Voci.
Il piede dell'uomo e la strada. Ogni volta che muore gli rinasce.
Assistenza tecnica a cura del Centro Nazionale del Libro Parlato.
Il terzo è una cagna.
quasi sempre si nega, qualche volta si dà, e semina i figli nel mondo, perché è del mondo che sono figli, i figli. Quattro cani per strada, e la strada è già piazza, e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, si potrebbe cantare. Il quarto ha un padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida. Ogni tanto si ferma a annusare la vita. La vita. Quattro cani per strada e la strada è già piazza e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.